Buonasera a tutti, chiedo ai consiglieri in aula di prendere posto, così posso procedere con l'appello. Allora, procedo con l'appello. Angeli Egon.
Presente, buonasera.
Angeli William. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Non risulta. Bettinazzi Nicola. Bottas Mario.
Presente in remoto, poi vi raggiungo in aula tra poco, grazie.
Grazie, Cazzanelli Paolo. Non c'è. Chimossi Roberto presente, Chiesa Ivo.
Buonasera a tutti, sono presente. Annuncio anch'io che oggi rispondo da remoto, ma poi dovrei raggiungervi in aula. Grazie.
Corradini Fabrizio, Cossari Nicole, Divan Leonardo,
Segretario, buonasera.
buonasera Faiz Carlo, Filippi Davide, ritardo, Francesconi Miriam, Gaia Fabianca,
Presente.
Galli Gabriele,
Presente, buonasera.
buonasera Corici Oma,
Presente, buonasera.
Luzzi Cristina, Minucchi Andrea, Mirandi Arianna, Luigi Fazion, Plutarco Carlo,
Presente.
Plutarco Pier Giorgio, non risponde, Pumaroli Riccardo, Pozza Ruggero,
Presente, grazie.
Previ Di Mauro,
Presente, Presidente.
Robo Giulia, Valduga Francesco,
Presente.
Veronesi Roberto,
Presente, buonasera.
buonasera Zambelli Andrea, Zucchelli Renato,
Buonasera, presente.
buonasera, riproviamo, si è arrivato Bertolini Giuseppe. Mi pare di no. Bettinazzi Nicola? No. Cazzanelli Paolo? No. Filippi Davide? No.
Ha
E
comunicato
Plutarco?
ritardo.
No, che Filippi.
Ha comunicato ritardo.
Grazie, Plutarco Pier Giorgio?
E ha comunicato l'assenza. Te
Ah,
l'avevo scritto.
assente.
Sì.
Ok. Giusto. 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ok. Bene, dichiaro aperta la seduta e in apertura prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, io volevo chiedere se questa seduta è legittima o illegittima. Dal momento che noi stiamo facendo un consiglio comunale in maniera mista, cioè chi in presenza e chi in remoto quando lo stato di emergenza è finito il 31 del 3. Non lo so se è legittimo o è illegittimo, anche perché non avendo approvato un regolamento che noi andremo ad approvare, perché è previsto di approvare il regolamento d'aula e con l'appendice proprio sul discorso dello stato di emergenza, e non avendolo approvato non so se, anche perché non vorrei che da parte di qualcuno faccia opposizione e che dunque questo Consiglio Comunale non abbia, non sia valido. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, c'è da dire che il primo consiglio utile per poter votare quel regolamento che lei ha citato, quindi quello che è il primo punto dell'ordine del giorno, era questo. E chiaramente nel frattempo è venuto meno lo stato di emergenza dal punto di vista, diciamo così, del decreto. Per contro sappiamo tutti, che lo dimostra il fatto comunque che ci sono anche delle regole di accesso ai locali e comunque delle regole, dei protocolli che rimangono in essere, e quindi sostanzialmente si mantiene questa situazione che abbiamo tenuto viva per 2 anni, e la si mantiene anche adesso andando a deliberare col primo punto all'ordine del giorno la sua effettiva regolamentazione. Questo è quanto. Abbiamo seguito un iter anche come capigruppo, in capigruppo non è stata avanzata questa sua osservazione, quindi non c'è stato nessun problema rispetto alla convocazione in questa formula del Presidente Consiglio Comunale, e quindi direi che se non ci sono opposizioni in merito possiamo proseguire come del resto da accordi di conferenza capigruppo. Non so se il segretario ha qualcosa da aggiungere in merito. Sì, prego segretario.
Sì, la norma, consigliere Angeli, è il decreto legge 24 marzo 2022-24, che è stato pubblicato in sostanza il 24 marzo. Quindi, data la data, tra virgolette, tardiva, solo chi aveva potuto già in quel momento modificare il regolamento, a mia notizia solo il Comune di Trento, avrebbe potuto trovarsi in presenza. Va da sé che, come diceva il Presidente di quest'Aula, dovevamo decidere la modalità, e la Capigruppo ha stabilito, mi risulta in modo unanime, questa modalità di convocazione. Vedo sull'albo telematico trentino che ci sono altri comuni che hanno adottato la nostra modalità. Vedo qui davanti gli avvisi di convocazione del Consiglio in forma mista come noi questa sera.
Prego consigliera.
Grazie Presidente, no, io non volevo essere il rompiscatole di turno, ci mancherebbe, anche perché in conferenza dei capigruppo avevamo deciso questa modalità. Dopo mi è stato segnalato questo problema, questa problematica, e io l'ho portata in aula anche perché mi sembrava giusto essere a conoscenza. Forse che abbiamo, non lo so, mi viene spontaneo di dire, sarebbe stato opportuno aver fatto questo Consiglio Comunale tutto in presenza, senza la modalità da remoto, approvare il regolamento e l'appendice che noi abbiamo, che parla proprio di questo, la possibilità di anche fare un Consiglio Comunale misto, e avremmo risolto il problema. L'unica cosa è, dopo, lo sappiamo benissimo, non si sa come vengono o come può essere interpretata la legge, perché ognuno la interpreta a parer suo, non vorrei che facciamo questo consiglio comunale e dopo questo consiglio comunale magari non è valido. Ecco, era solo questo il problema, null'altro ci mancherebbe.
Grazie consigliere, io ribadisco il concetto. La sua affermazione non è emersa in capigruppo, la capigruppo ha all'unanimità, come diceva il segretario, approvato diciamo l'ordine dei lavori e delle sedute consigliari in questa modalità, quindi non è emerso da quel punto di vista nessuna obiezione in merito. Evidentemente sappiamo che il Consiglio Comunale è comunque un organo sovrano, quindi come ho detto prima, se c'è qualcuno che si oppone a questo ha chiaramente piena facoltà di avanzare la sua posizione, altrimenti io proseguo con i lavori dell'Aula. Grazie.
Io ho alzato la mano, Presidente.
Chiedo scusa, io non ho accesso, quindi prego.
Grazie. Ma appunto, per quanto anche appena enunciato, no, che il Consiglio Comunale è comunque sovrano, io come ho già esposto in conferenza di capigruppo, rispetto all'argomento sollevato dal consigliere Angeli, credo che indipendentemente dal Covid vada fatta una riflessione sull'opportunità che venga stabilizzata la possibilità, no, che diventi consuetudine il lavoro a distanza consigliare, per i vari motivi che ho già enunciato in capigruppo, prima di tutto la facilità, la capacità, l'organizzazione del lavoro, che in questa maniera risulta più oggettivamente più completa, più facile, più razionale. Ma poi ci sono i temi che riguardano l'ecologia, no? Ecologicamente favorevole, riduce le emissioni degli spostamenti, c'è un oggettivo risparmio energetico. Pertanto questi sono un po' i motivi, ma tanto più in questo momento nel quale il Covid, nonostante sia terminato lo stato di emergenza, no? In maniera solo formale, perché di fatto nella realtà degli eventi lo stato di emergenza non è terminato, se non appunto formalmente. Ecco, io questo è uno dei motivi per cui ritengo che nel momento in cui andiamo a regolamentare la gestione del Consiglio Comunale prendiamo in considerazione proprio anche che diventi consuetudine la modalità del lavoro a distanza, per i motivi positivi che ho annunciato, ma tanto più che io vorrei comunque tornare eventualmente in aula solo nel momento in cui non sia più necessario il distanziamento, non sia più necessità della mascherina e che ritorni normale l'uso dei luoghi comuni. Ecco, pertanto io ho sollevato questa istanza, ritengo che vada valutata questa possibilità che diventi comunque consuetudine il lavoro a distanza del Consiglio Comunale e delle commissioni. Grazie.
Grazie consigliere, c'è la parola il consigliere Galli.
Grazie, mi riallaccio velocemente a quanto detto dal consigliere Angeli e anche alla risposta ricevuta dal Presidente. Solo una domanda che mi viene, ma conta di più, vale di più quanto deciso in conferenza dei capigruppo o decreti legge rispetto a questa convocazione in modalità mista? E poi se il Consiglio è sovrano e possiamo procedere, ben venga insomma il procedere. Grazie.
Grazie consigliere, mi sento di rispondere come ho già detto, nel senso la capigruppo dà delle indicazioni, non sono state sollevate obiezioni, a parte quella del consigliere che mi sembra più che un'osservazione, più che una contrarietà, e ribadisco quanto detto prima, quindi se il Consiglio o se un consigliere si decide di opporsi, io posso mettere i voti e far votare l'Aula, a quel punto il Consiglio è sovrano. In assenza di opposizione considero che tutti i consiglieri prendano per buona la decisione della capigruppo, questa come mia posizione che ribadisco, perché il Consiglio Comunale ha comunque piena facoltà di definire le modalità di svolgimento delle sedute. Ok, non mi sembra ci siano opposizioni o richieste di intervento, per cui possiamo iniziare con i lavori e come prima cosa io do la parola al sindaco per presentare una figura che è venuta a mancare nella giornata di oggi. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente. Volevo ricordare la figura di Guido Falqui Massidda che, come probabilmente molti di voi sapranno, è mancato questa mattina. Guido Falqui è stato una figura importante per la nostra comunità, chiaramente per i tanti ruoli che ha svolto. Qui dentro l'aula ricordiamo il suo essere stato consigliere comunale e assessore comunale, ma sappiamo quanto impegno, al di là della dimensione familiare e professionale, c'è stato poi nel mettersi a disposizione della comunità in tanti altri ruoli, dentro la sua professione, essendo anche presidente del stato presidente del collegio notarile, ma anche nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del volontariato. E una figura che appunto ha saputo mettersi a servizio della comunità e stimolarla anche a fare sempre meglio. Ecco, per quello che riguarda il rapporto che ho potuto avere, assolutamente superficiale per carità dal punto di vista della conoscenza, altri che magari hanno avuto un rapporto più profondo per svariate ragioni anche dentro l'aula potranno come dire ulteriormente ricordarlo e unirsi al cordoglio della comunità, però per quella che è stata la mia personale esperienza, il mio personale rapporto con lui, mi porterò sempre il ricordo della sottile ironia, della capacità anche di andare incontro al nuovo, pur dentro come dire, una solida base dal punto di vista dei valori, la assoluta apertura all'innovazione. Io credo che ci abbia dimostrato anche in questi ultimi anni, quando la sua età era ormai avanzata, aveva 85 anni, di come la gioventù non sia un dato anagrafico, ma una categoria dello spirito. Ecco, questo è un tratto che credo in molti ci porteremo dentro. Io credo che sia importante che da quest'aula, e so che interpreto il sentimento di tutti voi, giungano alla famiglia i nostri sentimenti di vicinanza e di cordoglio, lasciando Presidente chiaramente ad altri che lo abbiano avuto in una maggiore intimità di rapporto, eventuali ulteriori occasioni di ricordo, ora o nei giorni a venire. Grazie.
Grazie signor Sindaco, quindi come giustamente dice il Sindaco, se c'è qualcuno che vuole anche dare il suo contributo rispetto alle memorie, chiede la parola la Vice Sindaco Robol, prego.
Sì, grazie. Colgo l'occasione anch'io, più che altro su un piano squisitamente personale, essendo la figura di Guido Falqui Massidda molto vicina, diciamo, ai rapporti familiari della mia infanzia, del percorso, diciamo così, anche politico legato a mio padre in particolar modo, ma alla mia famiglia, mio nonno Ferruccio Trentini, e insomma, un percorso di lunga data che ricordo con piacere. Ricordo una persona assolutamente squisita, molto garbata, che ha avuto certamente una carriera politica, anche professionale, molto significativa, non solo da notaio ma poi anche da avvocato recentemente, quindi questa la dice anche lunga sulla voglia di mettersi a disposizione professionalmente anche della comunità. Ma una persona anche umanamente coinvolta in situazioni anche di dolore nel corso della sua esistenza, ma sempre con il sorriso sulla bocca e con la voglia di aiutare comunque il prossimo, sempre proprio intendendo il rapporto umano come teso proprio alla solidarietà e alla voglia di costruire una comunità, quella roveretana, che sentiva molto vicina e di cui conosceva perfettamente la storia, anche attraverso naturalmente un percorso umano e naturalmente familiare, molto importante, molto intimo, e anche di una cultura di valori cristiani sicuramente molto profonda. E il mio non è tanto, come dire, il ricordo, diciamo, delle capacità professionali e politiche che lascio ad altri, perché non ho avuto la possibilità, insomma, di conoscere da vicino questi aspetti, perché naturalmente ero più piccola, però ho un ricordo da un punto di vista umano proprio legato anche, come ho detto prima, alla figura di mio padre e anche di mia madre in passato, che mi rende molto difficile e mi ha sorpreso molto, ecco, la sua scomparsa, e di questo mi dispiace e volgo alla famiglia le mie più sincere condoglianze. Grazie.
Grazie, c'è qualcun altro che vuole contribuire? Prego, consigliere Faito.
Grazie Presidente. Sì, sono stato colpito anch'io dalla scomparsa di Guido. Io lo conoscevo in ambito sportivo. Abbiamo collaborato diversi anni, si parla di stagioni, diverse stagioni, e lui da presidente dell'allora GS Giovanni XXIII, io da presidente dell'allora Unione Sportiva Noviglio, e costruimmo quella società che si chiama Rovereto Volley, e quindi fummo un po' degli anticipatori di quelle fusioni tra gli associazionismi e le associazioni sportive. E a quei tempi non parlavamo sicuramente di politica, però Guido, cioè, aveva la gentilezza come modo di esprimersi, che non significava essere, non era mitezza, non era mite, era però una persona gentile, forte e decisa, e sicuramente con i tratti umani molto marcati, e ovviamente nell'ambito sportivo le cose sono molto legate alle persone e al campanilismo, e su questo noi ci scherzavamo, anche perché eravamo riusciti a costruire un'associazione che era nel 96, per cui qualche anno è trascorso, ma erano tempi in cui, insomma, le fusioni e le condivisioni non erano certamente all'ordine del giorno. E con Guido mi diceva, ovviamente io avevo da imparare sicuramente dal suo lungo percorso, e mi diceva, guarda Carlo, mi diceva, se con l'associazionismo e da una parte del semaforo sei d'accordo, arriva il verde, attraversi la strada e ognuno va per conto proprio, perché il campanilismo dentro lì, ovviamente visto anche nell'accezione positiva, è molto forte, ma allo stesso tempo è il vero motore dell'associazionismo, soprattutto nelle città, cittadine e paesi come questo, per cui lo ricordo ovviamente per questi tratti. Faccio qui le condoglianze a nome mio, ma anche dell'associazione, per quel che ci ha dato, insomma. Grazie.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Assessore Presidi, prego.
Grazie Presidente. Oltre a condividere quello che è già stato detto nel ricordo di Falco Massida, è un momento assolutamente triste ed importante anche per questa città. Io vorrei solo fare un ricordo, perché lui era stato presidente della casa di riposo di Rovereto, e assieme al dottor Rinaldi e al dottor Albertini hanno creato le condizioni per avere una casa di riposo che era un riferimento come organizzazione a livello nazionale. Hanno aperto il centro per Alzheimer, che naturalmente non c'era Rovereto, residenziale, che è stato un momento assolutamente importante e significativo. Erano tempi in cui sulla casa di riposo si giocavano, giochi politici, no? E quindi era usata in maniera, inopportuna da questo punto di vista. Ecco, loro e Falqui come presidente hanno messo al centro la persona, hanno messo al centro l'anziano, hanno messo al centro la famiglia, ed hanno creato una struttura, una organizzazione assolutamente importante. Di questo dobbiamo ringraziarlo, perché è stato poi un avvio che continua tuttora, e quindi anche la centralità e l'importanza della casa di riposo proprio è nata in quel momento significativo lì, anche perché credo che sia stato presidente quando è stata anche aperta la casa di riposo, perché prima, come voi sapete, era presso l'ospedale di Rovereto, la prima casa di riposo di Rovereto, per cui è stata aperta e il dottor Falqui è stato veramente una figura importante. E naturalmente dopo, quando è andato anche in pensione, si era sempre prestato per aiutare le persone gratuitamente per sbrigare quelle pratiche burocratiche, amministrative e notarili. Per cui la sua generosità, signoridità e anche ironia, credo che ce la porteremo sempre dentro, e mi associo alle condoglianze che sono state, come dire, presentate da chi mi ha preceduto. Grazie.
Grazie Assessore. Altri interventi? Chiedo al segretario, mi dice di no. Bene, allora, com'è? Sì, allora, diciamo, esatto, da casa c'è qualcun altro che vuole intervenire?
No, mi scuso Presidente, consigliere Chiesa Ivo, chiedevo che forse magari per l'occasione, visto quello che è stato detto, ricordato, forse il consiglio, penso che l'aveva già in mente, poteva prendere un minuto di silenzio.
Sì,
scusami Roberto.
No, nessun problema. Quindi un minuto di silenzio. Prima di iniziare con la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno, chiedo all'Aula, su suggerimento degli uffici, la modifica dell'ordine del giorno semplicemente invertendo il secondo punto e il terzo, perché quello che ad oggi è nell'ordine del giorno, è inserito come secondo punto dell'ordine del giorno, di fatto dovrebbe essere consecutivo all'approvazione del terzo punto, quindi è sostanzialmente un errore tecnico nella stesura dell'ordine del giorno, quindi chiedo all'Aula se qualcuno si oppone, quindi senza chiedere l'approvazione, io propongo l'inversione del punto 2 e del punto 3 all'ordine del giorno, e a meno che non ci siano opposizioni rispetto a quanto proposto. Segretario, ok, non vedo interventi, quindi il punto 2 e il punto 3 all'ordine del giorno vanno invertiti, grazie. Bene, allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto il regolamento del Consiglio Comunale, approvazione delle modifiche. E sì, giusto, le interrogazioni. Sì, sì, ha ragione, grazie, avevo saltato le interrogazioni, un attimo. Allora, mi risulta che dovrebbe aver avuto risposta all'interrogazione numero 5 presentata da Zucchelli, che ha per oggetto la RSA di Piazzale De Francesco. Conferma, consigliere? Prego, allora.
Sì, confermo, Presidente. Beh, intanto rinnovate congratulazioni e anche un buonasera a tutti. E, allora, niente, mi trovo sempre con questa, da una parte piacevole e da una parte, diciamo, dover ripercuotere sempre la stessa situazione, che però giustamente mi sembra che si continua e si sta attenti a sollecitare, forse magari qualcosa si muove. Di cosa sto parlando? Questa interrogazione è nata da più punti. Uno, su alcune, tra virgolette, promesse che non sono state per ora almeno mantenute. Due, perché ormai è più di un decennio di cosa si parla, e si parla appunto della RSA di Piazzale di Francesco, che da ormai 2 anni è stata più volte pre-inaugurata e siamo sempre a questo punto. Quale? È ovvio che sono dettagli diversi, se prima era la parte, diciamo così, immobiliare, se poi era la parte strutturale, se poi era la parte degli appalti, e proprio di questo si parlava, che appunto c'erano 2 scadenze, dove si ringrazia la PAT che ha dato anche questa deroga, e dove è stata accettata anche appunto questa situazione di valutare non tanto questa per essere una scadenza, ma quello che era una possibilità poi di doversi in ulteriore difficoltà, dove come difficoltà se ne stanno affrontando forse oltre ogni situazione nell'esito. Perché? Perché ci troviamo ad oggi dove si è parlato di più volte, dove l'assessore più volte ha così anche pubblicato tramite media che c'era questa opportunità di poter aprire questa necessità, che è sicuramente una necessità urgente per tutta la cittadinanza e direi tutta la valle. Ma questa mia interrogazione è ben specifica su un altro punto, dove da quello che però a me risulta, e dove a me fa piacere leggere sotto che sicuramente peraltro una sua disponibilità per approfondimenti, ma ci sono sempre quelli nei quali questi appalti si sono partiti alcuni, come mi è stato raccontato, come è stato spiegato anche in consiglio, di 3 entità, ma quella parte più grossa, vedi per alcune situazioni che sono cambiate nei 2 anni, dove sono ben derubricate, vedi dove c'è anche tutta una articolata situazione anche di dettagliata causa che hanno rallentato per diversi mesi il procedimento, vedi tutte le motivazioni che potevano essere sintetizzate nell'anno 2021, però io mi chiedo, siamo ad aprile 2022 e siamo sempre fermi con una struttura che sì, è vero che è entrata un'associazione che non ha niente a che vedere con quello che è la necessità della cittadinanza, ma siamo ancora fermi dove si rammenta, si va a raccontare prima alcuni problemi, poi altri, poi 4 mesi di un ritardo per un qualcosa, poi altre dilatazioni per altri mesi, però l'appalto è ancora lì, è ancora fermo, e se si pensa che un appalto che poi avrà delle tempistiche che porteranno via, si parla da 3, 6, 8 mesi prima di vedere una quantificazione o di una applicazione di quelli che saranno gli arredamenti interni per la struttura, se la matematica non è un'opinione, sarebbe da far San De Francesco se andassimo a fine anno, ma non sarà nemmeno questo, andremo forse all'anno nuovo. Per cui, niente, ringrazio sicuramente della dovizia, le interrogazioni che si vengono da me presentate da tutto il nostro gruppo. Mi fa dovizia e piacere vedere che sono sempre corroborate e sicuramente sono molto, molto analitiche anche in vari punti, forse mancano proprio in quelli dove non si capisce perché questa parte è ancora lì, perché non è ancora partito come era stato detto, e dove almeno dove era stato detto anche alla cittadinanza che già all'autunno dell'anno scorso doveva essere il taglio, come si usa dire, di questa grandissima struttura, dove c'è questa necessità che è non urgente, è urgentissima, ma qualcuno giustamente verrà a dire che è tutto sotto controllo, che la cittadinanza non ne ha bisogno, che gli anziani sicuramente sono tutti ben ospitati nelle varie case, che il servizio venga derubricato nelle abitazioni e non c'è bisogno di una nuova RSA. Bene, ci fa piacere, io comunque adesso con tranquillità ci aspetteremo quando sarà diciamo così consegnata questa ennesimo ritardo, questa ennesima mancanza, e poi faremo il punto tutti insieme e poi vedremo chi dovrà risponderne e quali saranno i valori anche della cittadinanza. Ringrazio per l'interrogazione, per la risposta, dell'interrogazione, mi soddisfa in parte e sarò sempre ancora più attento e ancora più ficcante a entrare nell'ambito del meandro di queste situazioni, perché sicuramente la cosa, secondo me, andrà ancora per le lunghe e ci divertiremo ancora un po'. Grazie.
Grazie consigliere, quindi risulta parzialmente soddisfatto. Chiedo al consigliere Potter se, perché gli è arrivata oggi la risposta all'interrogazione numero 6, che ha per oggetto facilitare la lettura degli elenchi atti amministrativi, se vuole presentarla oppure la rimandiamo alla prossima seduta?
No, la 6 no, Presidente, è arrivata oggi, la successiva 7 sì, se vuole.
Ok, allora passiamo alla 7, che ha per oggetto ripristino sentiero pubblico.
Sì, prego. Il tema che lei conosce bene, Presidente, è quello che riguarda i sentieri che dalla città salgono verso il bosco della città, il Montegello in particolare. In questo caso sentieri che peraltro sono stati utilizzati durante la scorsa pandemia, quando tanti cittadini, come dire, si recavano fuori dal centro verso la collina per le passeggiate, per quello che era permesso, insomma. Ecco, in particolare uno di questi camminamenti permette di salire da via Acquedotto, in bocca al sentiero di via della località Bertolda e arriva sino alla via Monte Pipel, dalla quale con facilità si può salire al Monteghello. Una splendida passeggiata dal centro storico alla collina, completamente su percorso pubblico, no? Questo camminamento è costituito dalla particella fondiaria 2093/2 in Cici Rovereto. Ecco, però risulta purtroppo interrotto da arbusti e vegetazioni e risulta impenetrabile e inutilizzabile. Un vero peccato, perché un bellissimo percorso, appunto con partenza dal centro storico, con facilità si raggiunge la collina. Ecco, interrogavo appunto per conoscere la volontà dell'amministrazione di ripristinare all'utilizzo pubblico questo tragitto e permettere appunto alla cittadinanza di recarsi verso il Monteghello, credo nella maniera più facile a piedi. Ecco, e anche i tempi di realizzazione del lavoro. Ricordo peraltro che situazioni analoghe sono anche quelle di interruzione al passaggio, vi sono anche in altri sentieri, anche partenti dal Brione e da Sant'Ilario, e situazioni che andrebbero prese in mano dall'ufficio tecnico, analizzate per riconoscere gli antichi diritti di passaggio pubblici che con il tempo non vengano meno, e che questi passaggi, questi diritti di passo pubblici vengano poi ripristinati, in modo che non perdiamo questo patrimonio di strade, stradine e sentieri che conducono nelle periferie della città. Mi risponde l'assessore Mignucchi dicendo che da qualche anno sono pianificate in maniera ottimale le manutenzioni e che anche quest'anno si garantirà la pulizia e la sistemazione anche di questo sentiero. Purtroppo, assessore, non mi corrisponde il fatto che anche quest'anno, perché questo sentiero è da diversi anni, non so se è stato in grado di riconoscerlo con precisione, è da diversi anni che invece è, come si dice, imboschito, no? E non è possibile di fatto percorrerlo. Comunque, ciò che importa, al di là che sia abbandonato da anni o solo dallo scorso anno, la cosa fondamentale è che l'assessore nella risposta si impegna alla piena accessibilità di fruizione di questo sentiero, con inizio dei lavori presumibilmente nel mese di maggio. Ecco, questa è un'ottima notizia, perché questo sentiero, che a mia conoscenza è bloccato da diversi anni, ma può anche essere differente, sta di fatto che l'importante è che nel prossimo mese di maggio, ha detto dell'assessore, tornerà percorribile. Ecco, mi permetto, nelle mie competenze agricole, nel ricordare che gli sboschi solitamente si fanno in inverno, perché però attendere maggio diventa, come dire, produce un'incombenza lavorativa maggiore, ma immagino che l'assessore avrà i suoi motivi organizzativi. Ecco, a me, diciamo, per essere soddisfatto basta questa parola dell'assessore, che a maggio, pertanto presumibilmente a metà maggio, il sentiero particella fondiaria 2093/2 in CC Rovereto sarà nuovamente percorribile alla cittadinanza. Mi sottolineo quello che ho detto prima, se riusciamo, assessore, col tempo a prendere in mano tutti quei percorsi che anche appunto da Sant'Ilario e dal Brione salgono verso la collina, credo sia cosa buona per la cittadinanza. Grazie.
Grazie consigliere. La prossima interrogazione. è stata presentata dal consigliere Galli, che ha progetto rifiuti lungo il letto dell'Adige. Consigliere, prego.
Grazie. E il titolo già, insomma, è chiaro. E l'interrogazione rifletteva, l'interrogazione scritta un mese fa, rifletteva sul fatto che il fiume Adige, quando è in piena, restituisce rifiuti, e quando si ritira in magra restituisce ugualmente rifiuti. E un mese fa, appunto, l'ultimo momento, anche se poi le settimane senza pioggia hanno proseguito la loro opera, cosa si trovava passeggiando lungo l'Adige? Rifiuti di vario tipo e materiale, plastica, altri rifiuti sott'acqua. Proprio un anno fa i pescatori di Bolzano avevano denunciato la presenza di microplastiche a monte, ma allora è possibile immaginarle anche a valle. E in aggiunta anche chiazze oleose più o meno dense che si allegavano in fotografia. Si rifletteva anche sul fatto che alcune associazioni e gruppi più o meno formali di cittadini si attivano da tempo più volte l'anno per ripulire gli argini da monte a valle. Denunciano il fatto, segnalano all'URP del comune, scattano fotografie e appunto se ne allegavano alcune all'interrogazione. La didascalia, la prima, era in 30 metri circa raccolti due sacchetti di imballaggi e due di residuo, in quel caso vicino all'altezza di via Valdiriva, ma la situazione è facile ipotizzare sia così anche in altre aree. Le domande che si facevano erano sulle iniziative intraprese dal comune per sensibilizzare sul tema la provincia, il servizio Bacini Montani, quali iniziative avrebbe potuto intraprendere o intraprenderà il comune, anche d'accordo con altri comuni, per sensibilizzare la provincia e in quali tempi, e poi una quarta domanda sulla possibilità di approfondire il tema e queste iniziative in una commissione ambiente. Beh, colgo l'occasione anche per magari segnalare questo punto al presidente della commissione ambiente per un prossimo per una prossima commissione. E la risposta complessivamente non è soddisfacente, e ci si riferisce a una collaborazione fattiva fra comune e Bacini Montani, e si porta come esempio una richiesta per potare e riordinare arbusti a sacco. Bene che si collabori, però in un'interrogazione sui rifiuti mi sarebbe piaciuto di più leggere un esempio virtuoso relativo ai rifiuti. Comunque la risposta prosegue, dice che di non preoccuparsi, che la PAT viene interpellata anche per i rifiuti. E anche se poi non è chiaro quali iniziative siano state effettivamente intraprese nell'ultimo anno per sensibilizzare la provincia sul tema dei rifiuti lungo l'Adige, sembra che non sia stato intrapreso nulla oltre all'ordinario, e di norma la PAT provvede secondo un proprio piano e attraverso i Bacini Montani e anche l'APPA. E l'azione della PAT tiene conto di stagionalità, portata dei corpi idrici e altri aspetti organizzativi e finanziari. Beh, in questa riga e mezzo ci sono diverse perplessità. Siamo in un periodo in cui le stagioni sono incostanti, la portata dei fiumi estremamente irregolare, gli aspetti organizzativi provinciali sembrano focalizzati altrove e quelli finanziari sono impronosticabili. Un ultimo appunto rispetto alla risposta, si legge che con gioia che risulta apprezzabile l'intento e l'opera di volenterosi cittadini e volontari che raccolgono rifiuti. In ogni caso si ricorda tali iniziative lodevoli vanno comunicate e concordate con le autorità competenti. Ecco, su questo, e sono proprio in chiusura, e non più tardi di 3 giorni fa un articoletto sull'Adige era intitolato "Il professore in lotta contro rifiuti e burocrazia". Professor Sarto, 2 mesi a contattare l'URP, gli uffici comunali, Dolomiti Ambiente, L'URP l'ha rimandato a Dolomiti Ambiente, DA lo ha rimandato al Comune. Si è concluso con un imbarazzante silenzio, anche se, fa notare il professore, il Comune aveva dichiarato poco tempo fa sulla stampa una guerra ai rifiuti. La soluzione intrapresa dal professore è stata quella di comperarsi i sacchi e raccogliere i rifiuti. Non era lungo il letto dell'Adige, però la situazione, insomma, non può che lasciare insoddisfatti. Grazie.
Grazie consigliere. Chiudiamo con l'ultima, che è l'interrogazione proposta dal consigliere Pozzer, che ha per oggetto mosaici del professor Guido Vettorazzo. Prego consigliere.
Sì, grazie. Non so chi come me abbia frequentato le scuole medie Orsi, ma sicuramente andando in palestra non avrà potuto e non potrà non ricordare i meravigliosi mosaici a tema sportivo collocati sulle pareti della palestra. Mosaici prodotti dal compianto, dagli alunni, ma guidati dal compianto professor Guido Vettorazzo, scomparso un paio di anni fa, ma che tutti abbiamo conosciuto. Pannelli in mosaico di un'altezza di circa 2 metri, composti ciascuno di circa 4.000-5.000 tessere ceramiche. Ecco, e che purtroppo sono, a mio modo di vedere, trascurati addirittura da alcuni anni, un paio sono accatastati nel magazzino. Poi c'è un problema, che nell'attuale collocazione della palestra, della scuola media, sono visibili solamente dai frequentatori, studenti, e qualche associazione che usa lo spazio per gli allenamenti, però un pubblico che, pur apprezzando questi bellissimi mosaici, risulta numericamente minimale rispetto alla dimensione espositiva che questi mosaici meriterebbero. E nell'interrogazione auspicavo che questi bei mosaici siano esposti in un luogo dove possano trovare una maggiore valorizzazione e visibilità per un pubblico più ampio di quello attuale, e proponevo il palazzetto dello sport di Rovereto, anche perché il professor Vettorazzo risiedeva proprio di fronte al palazzetto in via San Giovanni Bosco. Ecco, pertanto questa era una proposta. L'assessora Robol nella risposta ricorda che c'è stata una legge che ha imposto di realizzare e collocare nella scuola Orsi opere artistiche, ma è una legge che riguarda il momento della costruzione dell'edificio negli anni 50. Infatti poi vi ricorderò come molte opere sono presenti all'interno di questa scuola. Però è una legge che non c'entra di fatto con il momento in cui il professor Vettorazzo, con gli alunni, ha realizzato questi mosaici, perché riguarda 20 anni dopo, insomma, verso gli anni 70. Ma più di me, che non sono uno specialista di opere d'arte, devo dire che, più di me ne sa sicuramente il professor Renato Trinco, che è intervenuto anche sul giornale a sostegno di questa idea, no, di valorizzare questi mosaici, che per amicizia, professor Trinco, con il professor Vettorazzo, e per competenza storico-artistica sicuramente maggiore della mia, è definibile come una sorta di mandatario testamentario del professor Vettorazzo, perché il professor Trinco interviene pubblicamente a sostegno dell'idea che ho avanzato, ma ricostruisce anche un po' la storia della scuola media Orsi e delle tantissime opere in essa contenute, aggiungendo che il professor Vettorazzo, che è stato insegnante nella scuola Orsi e dal 1949 al 1987, ha deciso di inserire fra le tecniche anche il mosaico, perché, come dire, ancora non compariva tra tutte le opere esposte nella scuola, ma questo senza alcun obbligo normativo. Il professor Trinco ricorda come i mosaici fossero stati collocati in palestra perché di fatto era l'unico ambiente sportivo, come sportivo era il tema delle opere. Però poi anche il professor Vettorazzo stesso avesse espresso un desiderio di valorizzazione di questi bellissimi mosaici. Anche il professor Trinco ritiene che è proprio un dovere di valorizzare questo patrimonio collettivo, collocandolo, anche lui propone, o al palazzetto dello sport, o al centro natatorio, ma comunque in un luogo che eventualmente potrà considerare l'amministrazione, dove tutta la comunità possa usufruirne e goderne. Ecco. Sempre il professor Trinco sostiene che non può essere motivo la collocazione originale per non valorizzare delle opere, perché come ricorda, operazioni di spostamento per dar risalto ad opere artistiche di fatto sono una consuetudine anche nel nostro comune. ricorda ad esempio come la splendida galleria dei ritratti dei personaggi roveretani, opera del pittore Diego Costa, che dal foyer del Teatro Zandonai sono state spostate al Museo della Città, nel nuovo allestimento, nel, come si chiama, Palazzo Sicar, no? E anche la stupa di Maiolica, che il sindaco gode nel suo ufficio tutti i giorni, proviene da Villa Vanetti alle Grazie. Era stata prima collocata nel vecchio Museo Civico e poi posizionata appunto nello studio del sindaco, Palazzo Podestà, questo nel 2003. Poi anche la scultura in bronzo del cavallo di Osvaldo Bruschetti, che era nella rotatoria precedentemente, che è nella rotatoria di Vitanella, si trovava precedentemente nell'interno nel cortile interno di Palazzo Moli. Ecco, e pertanto ritengo, ma riteniamo un po' in generale, che per giungere alla fine, sto finendo Presidente, ritengo che la valutazione espressa nella risposta di lasciare i mosaici nella palestra forse non sia la migliore, la più logica. Pertanto, come dire, mi appello a un approfondimento in questo senso che consenta una rivalutazione di questa risposta, perché come dire, la collocazione più dignitosa di questi bei mosaici, dove tutti possano ammirarli, e corrisponderebbe uno al gradimento da parte della cittadinanza, che potrebbe godere appunto di queste opere, ma anche alla volontà del compianto professor Vettorazzo, che ritengo abbia la necessità anche di essere rispettata. Pertanto è una interrogazione alla quale non posso dare un termine di soddisfazione o insoddisfazione, come dire, rilancio la palla per ulteriori ragionamenti che però attendo da parte dell'amministrazione. Nel caso in cui non provengano, come dire, ci interverremo nelle maniere più idonee al Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliera. L'assessora vice sindaca si propone anche di darle fin d'ora eventuali aggiornamenti o approfondimenti, se lo ritiene opportuno.
Ma io preferisco che ti ragioni, nel senso che la risposta me l'ha data, non serve, vorrei che ci prendesse un tempo lei di approfondire il tema, ecco, e poi rispondermi compiutamente.
Sì, la vice sindaco mi dice che un approfondimento è stato fatto, comunque faccia pure come ritiene opportuno. Allora, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto il regolamento del Consiglio Comunale, approvazione delle modifiche. Come sappiamo, come è evidente anche dall'osservazione e dalla discussione che ha aperto la seduta di oggi, con l'avvento, diciamo così, della pandemia, con lo stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, anche i lavori dell'Aula ne hanno risentito e sono state introdotte delle modifiche necessarie alla modalità di svolgimento delle sedute dell'Aula, come si diceva, necessarie a garantire e consentire quindi il regolare funzionamento degli organi collegiali. Da questo punto di vista c'erano delle indicazioni ovviamente che arrivavano dal Consiglio dei Ministri, ma anche la provincia autonoma di Trento si era espressa in questo senso. In particolare la necessità era quella di aggiornare il regolamento del Consiglio Comunale di Rovereto, e nella Commissione Statuto e Regolamenti si è lavorato su tre principali linee direttrici, che sono la prima, quella che riguarda lo svolgimento delle sedute consentendo la modalità a distanza, il secondo punto riguardava la necessità, l'esigenza di aggiornare e riordinare il testo regolamentare mediante il recepimento delle disposizioni del codice degli enti locali, questa è una modifica, se vogliamo, più tecnica, riguardante la possibilità di verbalizzare utilizzando gli strumenti informatici, e come terzo punto l'adeguamento della terminologia nel rispetto della parità di genere. Questa proposta tecnica di aggiornamento è stata inizialmente elaborata, come detto, nella Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti e nelle sedute del 31 marzo 2021, 7 luglio 2021, 6 ottobre 2021. Il testo finale elaborato ed aggiornato è stato quindi sottoposto al parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione dei Garanti dello Statuto, la quale ha esaminato la proposta di modifica e ha elaborato quindi un parere che è stato messo in area riservata perché possa essere posta all'attenzione di tutti i consiglieri. Chiedo scusa, ma mi risulta difficoltoso relazionare, grazie. Ecco, in particolare rispetto al parere espresso dalla Commissione dei Garanti, la quale non ha evidenziato particolari criticità, quindi il parere è sostanzialmente positivo, se non per un aspetto riguardante le votazioni in forma segreta. Riguardo a questo se ne è discusso appunto nella Commissione e i garanti suggeriscono anche delle modalità alternative a quelle utilizzate dall'Aula. Quindi questa, diciamo che è l'unica osservazione, in realtà ce ne sono altre che però sono, diciamo, più di correzione di forma nel testo, quindi niente di sostanza. E l'iter si è concluso sempre con la conferenza di capigruppo che la seduta 29 marzo ha approvato, come si diceva prima, la messa all'ordine del giorno di questo regolamento e quindi siamo qua a discuterlo, come detto prima, a seguito della volontà espressa dai capigruppo. Io anche su suggerimento della stessa darei la parola alla Presidente, consigliera Cristina Luzzi, in modo che possa relazionarci sui lavori della Commissione stessa. Prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, come poc'anzi è stato detto, la Commissione Statuto si è occupata della predisposizione, con ovviamente le opportune modifiche, del regolamento del Consiglio Comunale. Il tutto si è svolto all'incirca in 3-4 sedute, e effettivamente vi è stato un lavoro, diciamo, anche trasversale da parte di tutti i membri della Commissione e soprattutto un buon operato anche ovviamente degli uffici. E dopodiché, per l'appunto, quest'oggi anch'io ho letto le osservazioni che i garanti hanno effettuato, si tratta di osservazioni a forma, tranne una piccola parte sul discorso, sulla proposta di inserire un apposito articolo in merito alle pari opportunità. Cioè si vorrebbe in realtà che venisse attribuito, al di là del cambiamento, diciamo, del cambiamento dell'aggiunta della denominazione femminile a quella maschile, anche di un apposito articolo denominato per l'appunto pari opportunità, nel quale si tenga di fatto conto delle difficoltà che le donne ovviamente di fatto hanno e della partecipazione delle donne ai vari consessi anche amministrativi. E dopodiché, come giustamente lei ha detto, sono state effettuate due proposte per quanto riguarda le modalità di votazione a distanza. Francamente ritengo che una sia un po' difficile da attuare, mentre l'altra, come avevamo già osservato anche in Commissione Statuto, potrebbe di fatto essere percorribile. E non mi dilungo ulteriormente, ovviamente poi verranno effettuate delle osservazioni, immagino anche degli altri consiglieri che avranno letto questo regolamento. Ringrazio ovviamente gli uffici, ringrazio tutti i membri della Commissione che hanno operato anche in tempi abbastanza ristretti e difficoltosi vista il Covid alla stesura di questo nuovo regolamento. Grazie.
Ringrazio la Presidente Luzzi. Io direi di lasciare uno spazio a eventuali domande tecniche relative al testo così presentato all'Aula, che esce quindi dai lavori della Commissione. E... chiaramente il segretario mi faceva notare che sul punto della votazione segreta, giusto segretario, evidentemente sulla base dell'osservazione emersa dai garanti, un ragionamento va fatto. Prego, consigliera Gaifas.
Presidente, io volevo proprio fare una domanda a questo proposito, perché avevo già, cioè voi sapete che io sono una delle ultime persone che hanno fatto parte di questo Consiglio Comunale, per cui non avevo partecipato alla scelta di votare da remoto nelle votazioni segrete con un messaggio al segretario comunale, con tutto il rispetto per il segretario comunale. Avevo chiesto come mai in un intervento che avevo fatto qualche mese fa non ci si era affidati a un apposito software, qualcosa che fosse più che garantisse di più la sicurezza e la segretezza. La medesima domanda la faccio ora. Come mai il tempo passa, le applicazioni diventano sempre, sono sempre migliorate, diventano sempre più efficienti e più sicure, e perciò chiedo come mai è previsto l'apposita applicazione di messaggistica telefonica invece che ad esempio so che altri comuni hanno usato in questi ultimi due anni una possibilità telematica offerta dal Consorzio dei Comuni, che dà sicuramente più garanzie di sicurezza e di segretezza. Questo è già stato fatto, quindi mi immagino che in futuro, proprio perché tutti i comuni italiani avranno, e anche tutti gli organi che hanno necessità di votazioni segrete, avranno la necessità di trovare un qualcosa di più segreto di un messaggio telefonico, ecco, mi chiedo come mai non è prevista questa modalità. Grazie.
Mi risponde il segretario.
Sì, consigliera Gaifas, su questo punto la Commissione dei Garanti ha, come diceva il Presidente poc'anzi, sostanzialmente approvato l'operato della Commissione Statuto e Regolamenti, Commissione Consigliare, limitandosi a suggerire una serie di modifiche e ponendo l'accento proprio su quello che ci ricorda lei adesso, cioè sulla modalità di voto segreto quando ci sono dei consiglieri collegati da remoto. Come siamo arrivati alla proposta attuale? Un consigliere presente in Commissione Statuto e Regolamenti ha proposto una modalità in quella sede per superare l'impasse di dover stabilire una modalità a remoto quando gli uffici in quella sede hanno rilevato il fatto che solo in presenza e quindi tramite il sistema tradizionale di voto a mezzo inserimento in un'urna della propria preferenza, dicevo, quando gli uffici hanno sollevato che solo questo presentava in quel momento le necessarie caratteristiche di segretezza. Con la proposta di questo consigliere, che ricordo è stata votata all'unanimità, si è data una soluzione dal punto di vista normativo che oggi viene riproposta qui in questa seduta. Ora, la Commissione dei Garanti nella relazione che è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali rileva solo questa criticità. Allora mi permetto di ricordare quali sono le opzioni, perché sulla modalità di voto questa sera quest'aula deve prendere una decisione. Stiamo parlando delle modalità di voto quando siamo collegati a distanza e stiamo parlando di votazioni a scrutinio segreto. Ebbene, le opzioni sono ad oggi queste: o venire tutti in presenza e effettuare la propria preferenza a mezzo inserimento di una scheda nell'urna, quella tradizionale che conosciamo, per capirci, fin dai tempi degli antichi greci, questa è una. Un'altra opzione è quella che ha proposto il consigliere in quella commissione, che ricordo è messa agli atti come proposta, perché è l'ultima fatta e l'ultima votata è quella. La Commissione Garanti sollecitava in quella relazione a verificare la fattibilità di applicare lo stesso sistema di voto applicato nel corso dell'ultima elezione del Capo dello Stato, dove ricordo che i parlamentari in quarantena o addirittura con il Covid hanno potuto votare perché è stato fatto un decreto legge al volo in gennaio. Siamo andati a verificare questo decreto legge e purtroppo è limitato a quella votazione. Allora abbiamo visto per le elezioni comunali o referendarie qual era la disciplina, dato che con una circolare del Ministero dell'Interno, la 18, vado a memoria, del 2020, è stata disciplinata la materia. Ebbene, nel corso delle elezioni comunali e i referendum vanno di pari passo, la normativa, proprio quella circolare che ricordavo, prevede che se l'elettore manifesta la volontà di poter esprimere anche lui il proprio voto, è previsto che gli scrutatori, il presidente, quindi il seggio elettorale, opportunamente dotati di dispositivi di protezione individuale, vadano al domicilio dell'elettore per raccogliere la preferenza. Lo dico perché in senso lato potremmo, per analogia, adottare lo stesso sistema di votazione, volendo. È, tra virgolette, pesante perché dovremmo chiedere al segretario, assistito da due consiglieri scrutatori, dovremmo chiedergli di recarsi al domicilio di un consigliere che fosse impossibilitato ad esprimere il proprio voto nel corso, ricordo, stiamo parlando di una votazione a scrutinio segreto, ma questa c'è nell'ordinamento e per analogia potremmo inserirla. Ma lei, consigliera, ci ricordava che altri comuni hanno invece adottato un applicativo informatico, un programma, diciamo così, un'app, per consentire ai consiglieri di votare da remoto. Ci sono molte soluzioni tecnologiche in circolazione, adottato anche, come ricordava il consigliere Pozzer nel corso delle sedute della Commissione, anche nel mondo della scuola, dove si fanno nei vari collegi varie votazioni. Ebbene, ci sono anche delle modalità piuttosto semplici. Quella più evoluta, diciamo così, che ci è stata proposta come comuni dal Consorzio dei Comuni Trentini, consiste in una app, mi dicono già utilizzata dal Consorzio dei Comuni e anche dal Comune di Trento, un'app che scarica il singolo consigliere e con quella si identifica. Vi do i termini che non sono informatici, magari un informatico lo può spiegare meglio di me, ma hanno detto che consiste in questa modalità: con l'app scaricata si può leggere per esempio un QR code, quindi ci si identifica, si entra in una stanza virtuale e in quella stanza poi non si viene più riconosciuti dal sistema e si può esprimere la propria preferenza. Allora, l'ufficio segreteria generale di questo comune ha provveduto ad acquisire da chi invece sa la materia una valutazione circa questa modalità proposta dal consorzio di comuni trentini oppure anche altre modalità che sono, come ricordavo, presenti nel mercato. Ebbene, sia responsabile del nostro servizio informatico comunale sia un altro responsabile del servizio informatico di un altro comune che ho provveduto a contattare io, mi hanno escluso che questa modalità, ma anche altre, chiamiamo così, informatiche disponibili, presentino oggi una sicurezza totale, in modo tale da poter garantire l'anonimato del voto. Io sto a quello che mi dicono gli esperti. Posso concordare con voi che abbiamo un grado di, tra virgolette, tranquillità che il sistema funzioni, altissimo, potrei dire il 99,9 periodico, però alla risposta, alla domanda fondamentale, è questo un sistema che garantisce con assoluta certezza che nessuno può identificare il voto? Io, alla luce di quello che vi ho detto, non mi sento di darvi questa risposta positiva. Ecco, le quattro opzioni, consigliera, sono queste qui, quindi sul tavolo, e una di queste dobbiamo inserirla all'interno di questo regolamento nella sezione che ricordo a chi non fosse stato presente nelle commissioni che hanno esaminato lo schema di revisione di regolamento, ricordo è stata prevista in un'apposita appendice. Ebbene, una di queste quattro, che brevemente vi ricordo adesso, deve essere adottata questa sera. Allora, la prima è quella di andare con il sistema tradizionale, che è assolutamente sicuro, ripeto, dai tempi degli antichi greci, ed è il voto in presenza a mezzo dell'espressione della propria preferenza in una scheda che va inserita in un'urna. La prima è questa. La seconda è mantenere la proposta che ha fatto un consigliere comunale in quella commissione statuto e regolamenti e che è, ricordo, passata all'unanimità, che è quella di utilizzare una app di messaggistica per inviare al segretario la propria preferenza. Certo che questa non garantisce, consigliera, l'anonimato, perché perlomeno il segretario vede il voto, vede le preferenze individuali, però al pregio, ricordo ancora, di essere passata all'unanimità e di aver potuto garantire in questo periodo di emergenza la possibilità ai consiglieri remoto di esprimere il proprio voto nel corso delle votazioni a scrutinio segreto. E questa è la seconda. La terza è passare acquistare questa applicazione, questa app, già in uso, ricordo, il Consorzio dei Comuni Trentini e al Comune di Trento, ma al pari della precedente io non mi sento di dire con assoluta certezza che garantisce l'anonimato. E la quarta ed ultima è applicare per analogia la normativa che è già stata applicata per le elezioni comunali e i referendum, dove all'elettore, in questo caso al consigliere, che si trova in remoto e per qualche motivo, non ultimo motivo sanitario, non può spostarsi, ebbene per analogia si spostano segretario e i due consiglieri scrutatori nel domicilio di questo consigliere. Ecco, le quattro tipologie che noi abbiamo selezionato come ufficio segreteria sono queste. Grazie.
Grazie segretario. Le chiedo se è possibile farle avere in qualche modo come testo scritto, perché, mi corregga se sbaglio, all'articolo 4 dell'appendice dell'attuale regolamento, quindi c'è un regolamento con gli articoli, diciamo, storici, al quale si aggiunge un appendice con gli articoli che disciplinano appunto queste nuove modalità. L'articolo 4 di questo appendice riguarda per l'appunto la votazione in forma segreta. Questa sera dobbiamo addivenire a una votazione che riguardi anche questo quarto articolo secondo le quattro opzioni che lei ci propone, giusto? Quindi le chiedo se queste quattro opzioni che lei ci ha presentato in maniera molto chiara, mi viene da dire, hanno anche una sua parte testuale che possa essere inserita all'interno del regolamento e quindi votare un regolamento che già comprenda il testo. Non so se ha colto la mia richiesta. Prego.
Sì, Presidente. Come dicevo, l'articolo 4 dell'appendice che è stato messo, l'appendice allo schema di regolamento che è stato messo a disposizione ai consiglieri, non poteva che contenere la proposta che dicevo è emersa in seno alla Commissione Statuto e Regolamenti, che è la votazione a mezzo applicazione messaggistica, diciamo, ecco. Quella è passata e quella è stata messa agli atti. Poi, come dicevo, la Commissione Garanti, l'unico punto dove ha fatto un appunto, una considerazione, è proprio su questo, e quindi in seguito a questo l'ufficio segreteria ha raccolto le quattro opzioni che secondo noi sono oggi possibili, e sono queste. Se vuole, Presidente, le possiamo anche...
Sì, sarebbe comodo avere magari il modo di girare il testo in modalità digitale, non so se c'è. Altrimenti intanto le leggiamo comunque, in modo che poi non so se avere il testo sotto mano può essere ulteriormente comodo, però io lascio leggere le quattro proposte. Prego, segretario.
Allora, ripeto, le quattro opzioni, ma se ci fossero altre proposte in questa sede, siamo qui. Ripeto, le quattro opzioni che ha individuato l'ufficio segreteria in seguito a quella considerazione della Commissione Garanti sono le seguenti. Stiamo parlando di modalità di votazione a scrutinio segreto, allorquando la seduta sia in modalità mista, come quella di questa serata, e quindi vi sono consiglieri in presenza e vi sono consiglieri collegati in remoto. Ebbene, in questa ipotesi, le quattro modalità per poter effettuare il voto sono o tutti in presenza e si vota quindi a mezzo di un'urna, e su questo gli uffici hanno già detto che il sistema garantisce al 100% l'anonimato. E il secondo è tenere la proposta passata in commissione statuto e regolamenti, commissione consigliare, ovvero il voto a mezzo applicazione di messaggistica. La terza modalità è quella di aderire alla proposta del consorzio, che il consorzio dei comuni ha fatto a tutti i comuni, e a me risulta che il comune di Trento ha aderito, per esempio, ovvero acquistare un programma e poi far scaricare a tutti i consiglieri comunali una app nel proprio cellulare, attraverso la quale possono esprimere la loro preferenza. Il fine di questa app e anche di questo programma per gli uffici è quello di non conoscere evidentemente la preferenza espressa dal consigliere, se non in forma aggregata ed in forma anonima. Questo è l'obiettivo. Ma come ricordavo, anche per questa terza modalità, come la seconda, purtroppo non possiamo ad oggi dare noi come uffici la totale garanzia di segretezza. L'ultima modalità, ed è la quarta, selezionata all'ufficio segreteria, è quella di applicare per analogia, la modalità che è stata disciplinata da una circolare del Ministero degli Interni per le votazioni comunali e i referendum, allorquando si dice che se un elettore che per qualsiasi motivo è a casa e per ragioni sanitarie non si può allontanare, è il seggio elettorale che con i DPI, i dispositivi di protezione individuale opportuni, si reca presso il domicilio dell'elettore, in questo caso e nel nostro caso del consigliere, per raccogliere la preferenza, e lo fa sempre inserendo la propria preferenza in un'urna. Queste sono le quattro modalità.
Grazie segretario. La mia domanda successiva era questa. Il testo da inserire all'articolo 4, perché evidentemente la sua spiegazione è esaustiva dal punto di vista della comprensione del senso delle quattro modalità, ma il testo da inserire, perché chiaramente l'Aula vota un regolamento che adesso chiaramente dovremmo capire l'Aula su quale di queste quattro è orientata. Esatto. Quindi io direi di lavorare in questo senso. Col segretario, adesso sospendiamo un attimo e mettiamo... Sì. Sospendiamo un attimo in modo da addivenire alla stesura del testo, delle opzioni di testo, sì, e in modo dopo da condividerlo con tutti i consiglieri, in modo che si sappia appunto qual è il testo che si va a votare. Prego, consigliera.
Volevo chiedere, Mari.
Mi scusi, Presidente, era sull'ordine dei lavori, cioè... E come si intende procedere? Questo è uno degli argomenti contenuti nel regolamento. E come procederà questa visione del regolamento e la successiva votazione? E, al di là di questo articolo 4, punto di domanda. Ecco, grazie.
Così consigliere, avevo dato la parola al consigliere Fait, quindi non mi aspettavo il suo intervento. E se mi può ripetere la domanda, perché si è inserita... No, prego, a questo punto non so se il consigliere Fait
può
ripetere, ma si è inserita...
Avevo capito che lei mi aveva dato la parola, mi scuso col consigliere Fait se l'ho interrotto. No, volevo sapere sull'ordine dei lavori come si intende procedere nell'esame di questo documento e nella sua votazione, indipendentemente dal testo dell'articolo 4. Grazie.
Allora, il testo, come detto, è stato, a parte l'articolo 4, è stato approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti. Da quel punto di vista quindi c'è già un'approvazione, però la valutazione finale spetta all'Aula, quindi ripeto, fermo restando che c'è un articolo 4 dell'appendice che va analizzato, fermo restando quello, è un testo che si vota in Aula. Se ci sono dei consiglieri che devono fare interventi possono farli, se ci sono consiglieri che vogliono fare emendamenti possono farli, insomma come qualunque proposte di deliberazione. Questo è l'iter. La mia richiesta di sospensione riguardava proprio la definizione del testo, delle opzioni, delle possibilità di testo da inserire in luogo dell'articolo 4, così come trovate al momento nel testo depositato nell'area riservata. Ci ha chiesto la parola il consigliere Fait e poi il consigliere Angeli. Prego, consigliere Fait.
Grazie Presidente. E quindi mi sembra aver capito, non so se il Presidente magari, ecco, che adesso si analizza l'articolo 4 e poi riprendiamo con le domande sugli altri articoli. Questo mi sembra aver capito. Vabbè, allora mi riservo e quando abbiamo concluso con l'articolo 4 di fare la domanda che avevo io. Grazie.
Sì, in modo da iniziare, diciamo così, i lavori intesi come, e anche ritorno alla domanda fatta dalla consigliera Gaifa riguardo al testo, con un testo che è, perché altrimenti ci fermiamo senza avere, cioè andiamo avanti con i lavori senza avere in mano quello che può essere l'articolo 4. Quindi io lavorerei così. Consigliera Luzzi?
Sì, democraticamente bisognerebbe ovviamente esaminare articolo per articolo al fine di rendere comunque tutti i consiglieri dotti del lavoro che è stato fatto in commissione, o perlomeno delle parti relative alle modifiche che sono state apportate, le modifiche più sostanziali ovviamente, non certo semplicemente il cambio, l'aggiunta del femminile al maschile già presente, però siccome vi sono delle parti che sono state modificate, probabilmente bisogna, tanto gli uffici hanno già evidenziato con colori diversi le modifiche apportate, con poi i consigli che sono stati apportati anche dai garanti, per cui non si tratta di un lavoro eccessivamente lungo, basterebbe esaminare appunto solo ed esclusivamente quegli articoli dove sono delle modifiche sostanziali. Grazie.
Certo, certo, modalità la possiamo anche concordare, ribadisco che una volta che il regolamento è stato approvato dalla Commissione e è stato depositato, si può decidere insieme come lavorare, non è necessario andare a rileggere gli articoli, ma lo spunto della consigliera, ma soprattutto Presidente della Commissione, lo colgo favorevolmente. Mi ricorda il segretario che in appendice c'è anche da portare l'attenzione al comma 1 e comma 2 dell'articolo 1 riguardo alla partecipazione delle sedute. E... sì, certo. No, semplicemente il segretario mi ha ricordato di porre l'attenzione anche a quello. Quindi, se mi consentite, sospendo la seduta così definiamo il testo, la proposta di testo per le opzioni dell'articolo 4, a quel punto iniziamo e ragioniamo sul resto. Sospendo un attimo la seduta così mi confronto anche col segretario e la Presidente, grazie. Chiedo ai consiglieri. Chiedo ai consiglieri di in aula di prendere posto anche da casa, così riprendiamo coi lavori. Allora, riprendiamo coi lavori. Riguardo quindi al testo che adesso andiamo a leggere rapidamente per quanto riguarda i passaggi, come diceva la Presidente della Commissione Luzzi, i passaggi se vogliamo più sostanziali, perché molte modifiche in realtà sono più di forma. Per quanto riguarda l'articolo 4 dell'appendice, ho depositato io personalmente una proposta di emendamento al testo che alla fine della discussione posso anche presentare, perché evidentemente l'opzione sarebbe lasciare il testo oppure emendarlo. Da un'interlocuzione che ho fatto qua in aula con i presenti, sono giunto a una stesura di una proposta di emendamento, se volete ve l'anticipo, ma come regolamento d'aula sappiamo che la proposta di emendamento va discussa alla fine della discussione, quindi se volete io ve l'anticipo, ma la discuteremo al termine della discussione generale su tutto il regolamento. La proposta di emendamento è quella di mantenere sostanzialmente, per quanto riguarda le votazioni in forma segreta, mantenere le modalità previste dall'articolo 70 e quindi la votazione in presenza. Ribadisco, il momento per discutere di questa proposta di emendamento è al termine della discussione generale, ma prima della discussione generale c'erano le domande più puntuali anche da parte del consigliere Fait, e quindi darei lettura degli articoli che hanno modifiche sostanziali da presentare all'Aula. Prego, segretario.
Sì, Presidente. Quindi, come ricordava lei, il testo è stato messo a disposizione dei consiglieri. Noi abbiamo evidenziato in tre colori le modifiche. La prima, il colore viola, è la proposta dell'ufficio segreteria fatta in sede di commissione statuto. La seconda, con il colore rosso, è la segnalazione della garanti, della commissione garanti. E la terza, con il colore verde, è la segnalazione circa la parità di genere fatta in sede di commissione consigliare statuto. Andrei veloce sulle modifiche, diciamo così, minime. Mi fermo se qualcuno ha delle domande da fare o vuole sottolineare una modifica. E sto girando lo schema di regolamento messo agli atti. Ecco, direi che la prima rilevante è l'articolo 32, diritto al rilascio di copie di atti e documenti. Il comma 5 viene proposto nel testo agli atti, modificato in questo modo. Parliamo di copie di atti chieste dai consiglieri. Le copie vengono rilasciate preferibilmente su supporto informatico, ovvero in carta libera, qualora richiesto con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere. Quindi invertiamo la precedente formulazione dove tutte le copie erano cartacee, qui se non ci viene specificato le diamo su supporto informatico, se invece ci viene chiesto il cartaceo, per carità, procediamo con le copie tradizionali cartacee, e in questo diamo anche applicazione al decreto legislativo 82/2005 che ci impone di dematerializzare il più possibile gli atti amministrativi in generale e la documentazione degli enti pubblici. Procedo.
Possiamo intervenire man mano o facciamo alla fine l'intervento?
Come vuole. Come vuole, consigliere.
Facciamo che man mano interveniamo, quindi se c'è qualcuno che ha... io lascio parlare il segretario, chiedo di alzare la mano se qualcuno vuole intervenire su quanto detto dal segretario. Io intanto lo lascio parlare.
Io vorrei intervenire su questo, se è possibile.
Prego, allora.
No, è perché apre un tema, dematerializzare senza dubbio e proporre su supporto informatico è un'opzione assolutamente condivisibile, anche per motivi chiaramente di non utilizzare stampe a vuoto. E quello che mi chiedono è come più volte, visto che siamo in dibattito regolamentare, e come dire, esplicitare al meglio quali sono i limiti dell'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, perché spesso ci siamo soffermati su questi limiti, ma di fatto un consigliere comunale, una volta avuta la disponibilità di un atto, e qualora questo atto non metta in difficoltà persone, credo che possa farne ciò che vuole, anche andare a pubblicarlo su un giornale, nel senso che non vorrei che fosse una frase messa lì quasi ad impaurire una necessità di utilizzo di dati amministrativi. Ecco, noi facciamo politica pubblica, facciamo amministrazione pubblica, e credo che non debba esserci un limite se non correlato, e sarebbe interessante specificarlo in questo comma, se non correlato con la tutela di persone, no? Ecco, ma quando non è necessario limitare l'utilizzo di questi dati ottenuti appunto per la tutela di una persona, credo che sia libero l'utilizzo in qualsiasi senso, ecco. Volevo
segretario, prego.
Sì, consigliere, arrivo. Volevo ricordarle il punto all'interno del codice degli enti locali, perché c'è un apposito comma di legge all'interno del codice degli enti locali, che non trovo velocemente. Poi c'è una circolare del Consorzio Comuni dell'anno scorso, che se vuole le facciamo avere. La materia è disciplinata dalla normativa, ma ci sono una tale quantità di sentenze per la quale mi sentirei dire che i casi sono quasi tutti disciplinati, mi verrebbe da dire. Quindi in questo senso potrebbe essere innocuo messo così il comma che ho letto. Peraltro abbiamo tenuto il comma precedente, limitandoci, come dicevo, ad invertire solo la modalità in cui forniamo la documentazione, non toccando la restante parte, ovvero con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, che è la norma che lo prevede. Se non fosse così non avreste l'ampia facoltà, l'ampio munus si dice di accedere alla documentazione amministrativa del comune. Direi che è proprio la norma questa, consigliere.
Può proseguire se non ci sono altre osservazioni.
Un altro punto rilevante da ricordare è l'articolo 43, avviso di convocazione. Allora, nuovamente è anche qui il buonasera consigliere, che entra in presenza, scusate che lo segno. Dicevo, è il codice degli enti locali che ci ricorda nell'ultima formulazione che gli avvisi di convocazione, a maggior ragione dopo la pandemia che abbiamo visto, devono essere inviati a mezzo posta elettronica. Quindi in questo articolo 43 comandiamo semplicemente a... Ci limitiamo semplicemente, dicevo, a dare completa attuazione a questa previsione normativa del codice degli enti locali, ovvero la posta elettronica è un mezzo ordinario per inviare la documentazione, ma anche in questo caso gli avvisi di convocazione del Consiglio. Una domanda emersa in seno alla Commissione è se vi sia l'obbligo in capo ai consiglieri di dotarsi di posta elettronica certificata. Oggi non c'è per i privati, ricordo, vi è solo per le aziende, quindi non abbiamo noi, vedi, sicuramente posto questo onere in capo ai consiglieri, ma anzi utilizziamo anche la semplice mail che ci viene comunicata dai singoli consiglieri a inizio mandato. No. Vado velocemente perché questioni importanti su cui soffermarsi non sono così tante. All'articolo 54, per esempio, ci siamo accorti in commissione che il comma 2 si ripeteva. Si ripeteva qui all'articolo 54 e anche al 55 l'abbiamo semplicemente spostato all'articolo 55. Il comma 1 abbiamo ricalibrato quanto era già previsto prima, esattamente quanto era già previsto prima. Ecco, la parte più importante che abbiamo inserito è quella relativa all'articolo 65, verbale della adunanza, verbale della seduta. Anche qui ricordo che è il codice degli enti locali, c'è il consigliere Angeli, William, che chiede di intervenire.
Consigliere, prego.
Mi scusi Presidente, no, è perché mi ero fatto degli appunti. All'articolo 44, perché l'abbiamo già passato, è l'avviso di convocazione, perché me lo sono trovato ora, dove c'è l'avviso di convocazione deve essere consegnato, forse inviato ai consiglieri.
Possiamo mettere anche inviato. La prima seduta però necessariamente viene consegnato. Allora qui ci sarebbero tutte e due, bisogna decidere quale formulazione mettiamo. Poi dalla seconda ci facciamo dare un domicilio elettronico evidentemente dai consiglieri e quindi lo inviamo. Ma perlomeno la prima dobbiamo consegnare. E qui quindi va deciso il da farsi. Lo lasciamo consegnato e vale come come diceva lei, oppure modifichiamo, mettiamo tutte e due.
Io mi permetto di inserirmi facendo notare che anche il messaggio di posta elettronica risulta essere consegnato, quindi dal punto di vista terminologia anche l'email deve essere consegnata, risulta consegnata. La differenza qual è, se mi permette segretario, è che inviato prevede che il mittente la invii, ma non si sa se il destinatario la riceve. Invece consegnato vuol dire che quella mail, quella comunicazione è stata depositata sulla casella elettronica, in questo caso del destinatario. Quindi formalmente il termine consegnato ha anche una validità diversa rispetto all'inviato.
Tornando all'articolo 65 e quindi il verbale, qui abbiamo modificato la formulazione di questo articolo, stavo dicendo prima, proprio in attuazione di quanto prevede l'ultima formulazione del codice degli enti locali, laddove inserisce la possibilità, a maggior ragione alla luce, ripeto ancora una volta, a maggior ragione alla luce della pandemia in corso, la possibilità per i comuni di sostituire il verbale tradizionale, quindi in forma cartacea, che va, ricordo, approvato nella seduta successiva del Consiglio Comunale, ebbene viene sostituito con o la registrazione audio o la registrazione audio-video. La proposta emersa dalla Commissione consigliare statuto e regolamenti è stata quella di limitarci al video perché presenta tutti i requisiti per individuare con esattezza gli interventi, le votazioni e l'andamento della seduta. È sufficiente a dare queste garanzie, quindi la proposta era di limitarsi all'audio. Poi siamo andati a prevedere quello che è già come indicazioni di massima nel codice degli enti locali, ovvero mentre nel verbale cartaceo andava approvato nella seduta successiva e quindi firmato in modalità tradizionale analogica dal presidente dell'aula e dal segretario, qui evidentemente andiamo ad effettuare una votazione in forma digitale. E poi andremo anche a garantire la conservazione dello stesso, visto che vige ai sensi del codice degli enti locali l'obbligo in capo al segretario comunale di custodire e di conservare nel tempo il verbale, che ricordo ha valore di atto pubblico, e quindi viene firmato digitalmente dal presidente e dal segretario, ma viene anche mandato in conservazione, ovvero presso quegli enti che garantiscono nel tempo la conservazione dello stesso. Un altro aspetto importante qui che abbiamo disciplinato è qualora, visto che ricordo andremo a registrare tutte le parole dette nel corso di una seduta, andiamo a disciplinare il caso in cui un consigliere dica più o meno volontariamente delle frasi che poi magari non è il caso di riportare, di salvare nel verbale definitivo. E quindi sto cercando il punto, sono quelle frasi da cui potrebbe derivare a terzi o al consigliere stesso potrebbero derivare dei pregiudizi. Vi ricordo anche, è il comma? Qual è? Ok, è il comma 9, allora magari lo leggo. Qualora un consigliere o il segretario comunale chieda di espungere dal verbale audio una parte in cui ritenga vi siano elementi da cui possa derivare pregiudizio al richiedente o a terzi, ovvero al comune, questi possono nel corso della medesima seduta, ovvero della successiva, chiedere all'Aula di autorizzare la parziale cancellazione. Vi ricordo che qualche mese fa l'abbiamo fatto perché è rimasto inavvertitamente aperto un microfono di un consigliere o una consigliera e nessuno ha avuto da opporsi a questa cancellazione e dovevamo disciplinare anche questo, perché evidentemente se c'è il verbale audio va a registrare tutto quanto. E qui abbiamo anche disciplinato questo. Pubblicheremo, naturalmente, come stiamo già facendo, anche il video. Lo pubblicheremo sull'apposita sezione per coloro i quali a distanza volessero ascoltare la seduta. E quindi questo è praticamente il 65 quasi completamente riscritto. Guardo se ci sono altri punti importanti. Andiamo all'appendice. L'appendice, come ricordava il Presidente, non è altro che la disciplina che è stata fatta dalla Presidente dell'Aula per poter garantire la seduta in remoto, ed è stata fatta a mezzo adozione con provvedimento proprio, un motu proprio, appunto. Allora, questa appendice, l'articolo 1, abbiamo inserito i commi 1 e 2, così come sono usciti dalla ultima conferenza dei capigruppo, che vanno a disciplinare due fattispecie emerse in questi ultimi giorni, proprio in seguito all'adozione di quel decreto legge 24, che vi ricordavo prima, è stato pubblicato solo il 24 marzo. Ebbene, do lettura all'articolo 1. Le sedute degli organi collegiali e delle commissioni possono svolgersi anche attraverso l'uso di strumenti informatici con modalità che consentano di identificare con certezza i partecipanti sulla base di norme regolamentari o atti organizzativi della Presidente del Consiglio che stabiliscano i casi e le condizioni di svolgimento delle sedute, individuino i sistemi che assicurino la sicurezza, la regolarità e, ove previsto, la pubblicità delle riunioni e la gradualità della loro applicazione anche in relazione al venir meno di un eventuale stato di emergenza. Ovvero in seguito a quel decreto che ricordavo è stato pubblicato in data 24 marzo, che sostanzialmente ha posto una data finale per lo stato d'emergenza e quindi per tutta la regolamentazione, anche nel nostro caso delle sedute con collegamento ai consiglieri in remoto, ebbene in quella sede è emersa la necessità di disciplinare nei prossimi mesi con apposito provvedimento, anche in questo caso della Presidente, per non appesantire qui la disciplina che non può essere naturalmente di dettaglio, dando questo potere alla Presidente dell'Aula. E qui si ricorda che tale facoltà prevede anche una gradualità della loro applicazione anche in relazione al venir meno di un eventuale stato di emergenza. Questo è un dato di fatto. E questo è uscito, vi ricordo, dalla ultima conferenza di capigruppo, come anche questo secondo comma dell'articolo 1, al quale do lettura.
Un attimo, c'è una domanda.
Sì.
C'è la domanda del consigliere Fait. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. E quindi vorrei interpretare il comma 1 dell'articolo 1 per vedere se ho capito correttamente. Qualora ci fossero dei consiglieri o delle consiglieri che per questioni personali, infortuni o insomma può essere, non potessero partecipare al consiglio comunale, la Presidenza del Consiglio Comunale può decidere se autorizzare o non autorizzare questa modalità di partecipazione della singola o del singolo consigliere qualora non avesse la possibilità, cioè è questa che regolamenta il comma 1 dell'articolo 1?
No consigliere, noi mettiamo un cappello normativo per poter consentire il prolungamento, non per sempre, perché lo diciamo già qui, bisogna con una gradualità arrivare a una modalità evidentemente diversa, ma diamo il potere di entrare nel dettaglio alla Presidente, che farà un provvedimento di carattere generale, non del singolo consigliere che chiede o della singola seduta, farà un provvedimento generale, lo comunicherà, con l'obiettivo assolutamente di consentire la partecipazione, però di tenere anche presente che non siamo più in emergenza sanitaria, perlomeno questo dice il provvedimento, e quindi ci saranno modalità finalizzate a favorire la partecipazione in presenza. Questo sicuramente è l'obiettivo di questo provvedimento. Non quello di dire nella singola seduta al singolo consigliere o di andare a sindacare i motivi per i quali non può partecipare in presenza.
Ho chiesto anche Luzzi, Cristina, no? Ah, ok, ho inteso male.
Io.
Ah, Cristina Azzolini, prego.
Se posso. No, allora, per rispondere al consigliere Fait, quella parte si riferisce proprio a quelle situazioni in cui si applica un principio di gradualità rispetto a problemi legati a una pandemia. Quindi risulta assolutamente chiaro, cioè l'appendice, tutta l'appendice, almeno da come l'ho interpretata io, si riferisce a situazioni legate a una pandemia, per cui ne dovesse capitare un'altra o dovesse prolungarsi questa per ancora molto tempo, siamo a posto e abbiamo un regolamento che prevede delle modalità. Non riguarda assolutamente situazioni differenti, no? Si è pensato di applicare un principio di gradualità nel tornare indietro rispetto alle restrizioni che avevamo e alle facilitazioni di partecipazione al Consiglio per coloro che ritenessero opportuno rimanere a casa, ma sempre in riferimento ai dati che riguardano la pandemia, quindi in situazioni che in qualche modo hanno avuto una legiferazione anche a livello nazionale. Voi sapete che i comuni possono inserire delle forme più restrittive, non di altro tipo, solo più restrittive. Noi approfittiamo di questo visto l'andamento della curva, ma è solo in questo contesto, quindi non in altri contesti per i quali si dovrebbe entrare, come dire, non nell'appendice, ma fare una modifica all'interno del regolamento stesso, insomma, non nell'appendice che ha una sua specificità. Ecco, volevo solo dire questo. Grazie.
Grazie consigliera. Altre? Non mi pare. Quindi il segretario può dare lettura dell'articolo 2.
L'altro comma è il secondo ed è uscito, come anche il primo, dall'ultima capigruppo che, ricordo ancora una volta, ha cercato di porre una regolamentazione a problemi emersi in seguito alla pubblicazione di quel decreto legge 24 che vi ricordavo prima. Ebbene, il secondo comma va a disciplinare il caso in cui, che è il caso di questa sera, in cui la Presidente per ragioni personali sia collegata in remoto. Evidentemente diventa difficile svolgere questa funzione da da remoto e bisogna disciplinare il caso. La proposta è questa, do lettura al comma. Comma 2. Nel corso delle sedute in modalità a distanza, qualora il o la Presidente del Consiglio sia impossibilitato a presiedere in presenza la seduta, può comunicare al Segretario Generale tale evenienza e chiedere che sia il Vicepresidente a presiedere la seduta in presenza. Sì, poi...
Non è, vuole leggere quello che le ho scritto? Aprire eventualità.
Non ho capito, consigliere.
Ho scritto qualcosa nel messaggio?
Sì.
No, avevo messo nelle note, nella chat, di ampliare anche in caso di... l'ipotesi di questa sera, la Presidente Attolini è in remoto, Chemotti è presente... non avesse potuto essere presente anche Chemotti, non vogliamo aprire l'eventualità alla possibilità che nel caso sia il consigliere anziano a presiedere la seduta, in modo da non limitarci.
Sono... Sì, ragione consigliere, è un principio nelle norme, peraltro, e anche nei precedenti articoli del regolamento, è il caso proprio di metterlo. Quindi il consigliere Pozzeri in sostanza propone che in questo secondo comma, dove si dice può comunicare al segretario generale tale evenienza e chiedere che sia il vicepresidente a presiedere la seduta in presenza, aggiungere il vicepresidente o in mancanza di quest'ultimo il consigliere anziano, cosa che sottolinea è prevista dall'ordinamento già. Al comma 6, sempre di questo articolo 1, ci siamo limitati ad aggiungere quello che è nei principi dell'ordinamento, ovvero nel caso di pandemia, rispetto alla regolamentazione che c'era prima, la partecipazione alle sedute in presenza è consentita solo qualora possano essere rispettate le disposizioni sanitarie e di sicurezza su parere conforme del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del comune, cosa che è già nell'ordinamento, abbiamo semplicemente messo all'interno di questo comma. Venendo al comma 4, Presidente, lascio lei. Venendo al successivo comma 4, lo presenta lei? No, l'articolo 4.
L'articolo?
Sì.
No, il comma, non il comma.
Sì, l'articolo 4.
Chiedo scusa, pensavo parlasse ancora del comma 4 dell'articolo 1. Prego, consigliere Angeli.
Grazie, Presidente. No, perché avevo... per capire un po' l'articolo 3, perché dato che siamo già arrivati all'articolo 4... Al comma 1 c'è scritto, allora, nelle votazioni in forma palese i consiglieri che partecipano in collegamento da remoto votano in appello nominale. E quelli in presenza? Allora, lo mettiamo anche in presenza, perché qua si parla solo del collegamento in remoto. Tutti? No, perché altrimenti sì. Cioè, noi abbiamo votato, almeno negli ultimi mesi, proprio per appello nominale sia in aula che in remoto. Allora mettiamo tutti i consiglieri per appello nominale, perché ci eravamo accorti all'inizio che c'era qualche problema per le votazioni in aula, con l'alzata di mano, ecco, e dunque mettiamo tutti.
Quindi anche il comma 2 andrebbe modificato?
Presidente, non è specificato il comma 2 come si vota? Prima in aula e dopo da remoto, ma non è specificato
se è in appello nominale oppure no. Dunque il comma 2 rimane tale, è il comma 1 che va.
Allora la sua proposta è il comma 1 sostanzialmente togliere che partecipano in collegamento da remoto e resterebbe nelle votazioni in forma palese i consiglieri, i le consiglieri votano per appello nominale. Io osservavo che il comma 2, così come letto, combinato col comma 1, vorrebbe dire che si fa un appello nominale dei presenti in aula prima e poi un appello nominale di quelli da casa. In realtà si fa un appello nominale, punto. Quindi il comma 2 può essere cancellato. In quel senso era la mia osservazione. Consigliera Luzzi, prego.
Se dobbiamo modificare in questo senso, allora a mio avviso dobbiamo modificare anche l'articolo 68, laddove si dice che nelle votazioni in forma palese io, le consigliere, votano per alzata di mano.
Ma questo riguarda l'appendice e quindi lo stato di eccezione rispetto al regolamento, non la sostanza del regolamento in sé.
Se riguarda per appunto l'appendice, cioè quindi è una situazione diciamo tra virgolette eccezionale, però allora vogliamo anche successivamente rendere queste votazioni per voto nominale punto di domanda?
No.
Quindi solo nel caso di eccezionalità, ok.
Mi viene da aggiungere secondo le modalità adottate finora, nel senso non stiamo introducendo nulla di nuovo, come diceva il consigliere Angeli. Preso atto della difficoltà di gestire le votazioni come nell'articolo 3, attualmente scritto, si era già introdotto, non so, da qualche bel mese, insomma, questa modalità. Non si tratta altro che formalizzarla correggendo l'articolo. Certo, tutto il resto resta così com'è. Se non ci sono altre osservazioni riguardo all'articolo 3, io passo a presentare l'articolo 4 così come da emendamento presentato da me, nel senso che mi sono confrontato chiaramente con i presenti in aula, ma anche quelli da casa ovviamente possono dire la loro, delle quattro opzioni presentate dal segretario ci siamo sentiti di scartare fin da subito la quarta, quindi quella della urna all'esterno con eventualmente gli scrutatori che vanno a domicilio, insomma una cosa evidentemente molto complicata, ci siamo sentiti di scartarla subito. Rimaneva l'opzione 1 che sostanzialmente è mantenere la votazione in presenza così come previsto dal regolamento e quindi in quel caso che è quello che proporrò io, l'articolo 4 diventa comma 1, la votazione a scrutinio segreto si svolge sempre secondo le modalità previste dall'articolo 70 del presente regolamento. E qui punto. E tutti gli altri commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 vengono cancellati. Questa è la mia proposta di emendamento. Faccio solo presente e concludo che la seconda opzione sarebbe stata mantenere l'articolo 4 così come è scritto e la terza opzione sarebbe stata quella di introdurre questa applicazione che però, come giustamente diceva il segretario, comunque non garantisce quanto richiesto dai garanti dello statuto, cioè l'osservazione fatta dai garanti dello statuto riguardo quanto scritto nell'articolo 4, quindi quanto adottato sinora con il sistema di messaggistica, quindi l'obiezione riguardo alla segretezza, permane, come diceva anche il segretario, anche con l'adozione di queste applicazioni terze. Quindi sostanzialmente rimane la modalità della votazione in presenza. Ricordo anche che la votazione in presenza si verifica, scusate, la votazione in forma segreta si verifica in un numero di 3 volte all'anno o forse addirittura a consigliatura, quindi in un'intera consigliatura il numero di volte in cui si fa una votazione in presenza è estremamente raro, appunto tre volte, tre quattro volte, e aggiungo anche che le indicazioni, le volontà manifeste sono quelle di andare sempre di più verso un ritorno al Consiglio Comunale svolto in presenza, quindi la ratio della mia proposta di emendamento è questo. Ci sono domande, osservazioni? Consigliere Pozzi?
Ma allora la proposta sua, se l'ho ben intesa, è di fatto risulterebbe illegittima, perché nel momento in cui si permette la possibilità che vi siano assemblee svolte a distanza, non possiamo poi di conseguenza rendere impossibile il voto a distanza, è un controsenso. Allora diciamo che non stiamo impedendo di fatto quello che abbiamo appena proposto. Io lo trovo, come dire, un controsenso che porta a una illegittimità. Intanto mi fermo qua perché poi sul tema ho altre domande da fare. Però, come dire, sembra evidente, Presidente, non può dire ti obbligo a venire a votare in presenza anche sulla sorta del fatto che le votazioni segrete in una consigliatura siano pochissime, ma nel momento in cui ci troviamo in una condizione per la quale è permessa la modalità di assemblea a distanza, non posso impedire anche che anche il voto avvenga a distanza. Altrimenti è palesemente illegittima, mi pare, la proposta.
Allora, la mia proposta in realtà non è le due cose non si escludono, nel senso che il fatto che sia concesso la seduta anche da remoto, ciò non toglie che nel momento in cui c'è la votazione segreta, questa debba per forza prevedere la presenza e quindi anche la seduta deve essere svolta evidentemente in presenza. Quindi non si applica a tutte le sedute, ma esclusivamente alle sedute in cui c'è votazione segreta. Comunque, chiaramente la sua è una posizione assolutamente legittima. Se ci sono altre osservazioni? No, quindi articolo 5, andiamo a lettura, non lo so, segretario, o è semplicemente... Ok, bene, allora abbiamo finito con la lettura dei testi con le domande. Se non ci sono altre domande, io aprirei alla discussione. Segretario, risultano domande? Prego, consigliere Galli.
Grazie. Io qualche domanda, ho riletto il regolamento dopo aver fatto parte della commissione e ho trovato articolo 10, comma 5 e articolo 11, comma 1, vedo il segretario che sfoglia giustamente le pagine, mi sono sembrati molto 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 simili, un qualcosa che c'era probabilmente sfuggito.
Può ripetere? Articolo 10,5 e articolo 11,1, giusto?
Esatto, esatto.
Allora, così. Allora, innanzitutto così, rileggendolo, ci sembra anche noi uguale, ma il consigliere Angeli non è d'accordo. Consigliere Angeli?
Grazie Presidente. Anche perché al comma 5 si parla, i gruppi consiliari sono fornuti locali, arredati e attrezzati secondo le norme esigenze disponibili. L'amministrazione provvede direttamente a fornire il materiale necessario rispettamente alle funzioni del consigliere comunale. L'articolo 11, sede ed attrezzature, i gruppi consigliari di singolo per l'esercizio possono disporre, la giunta comunale dovrà programmare le misure erronee per rendere operativo tale disposto sulla base delle liste fornite dal Presidente, sentite la conferenza di capigruppo, entro 30 giorni dalla sua seduta, cioè qua ti dà proprio come devi farlo, entro quanto, cioè non è simile.
Infatti l'osservazione che ho fatto io così, ma a microfono spento, al segretario era che tra i due si sarebbe da mantenere l'articolo 11, perché tra l'altro l'articolo 5, il comma 5 dell'articolo 10 stona con l'oggetto dell'articolo stesso, conferenza del capigruppo, mentre qua si parla di gruppi consigliari e di sale. Prego consigliere.
Entro nel merito, Presidente, vorrei ricordarle che noi non stiamo discutendo il regolamento, perché se dobbiamo mettere mano al regolamento abbiamo da fare molti interventi su molti articoli. Noi abbiamo detto che sul regolamento mettiamo a posto le quote di genere e non abbiamo toccato gli altri articoli su determinate tematiche che magari non sono più funzionali di come erano state fatte in passato. Quelle le faremo più avanti, abbiamo detto, perciò non prendiamo in considerazione questo.
Sono d'accordo, ricordo effettivamente benissimo questa cosa, perché altrimenti non saremmo qua a discutere, saremmo ancora a lavorare in commissione. Sembrava l'osservazione una mera correzione tecnica. Ciò esatto. Non toglie che, adesso dopo c'è Galli chi chiede la parola, ciò non toglie che lasciarlo non crei, credo, nessun tipo di vizio, cioè semplicemente un di più che non va a incidere. Quindi se il consigliere Angeli preferisce non intervenire, possiamo tranquillamente lasciarlo, ma il consigliere Galli ha chiesto la parola, prego.
Ah no, era solo per dire, esatto, che ero assolutamente d'accordo con quanto ha detto il Presidente, e questo mi sembrava proprio una ripetizione, come anche a voi è sembrato, però non credo vada a molestare poi tutto il resto. E io le altre osservazioni che ho sono appunto cose di tenore simile, anzi ancora più puntuali. Posso procedere?
Allora mi viene da dire, se sono semplici modifiche tecniche che possiamo anche prenderle e introdurle, insomma, farle nostre, introdurre, se sono puntuali e rapide. È chiaro che se sono modifiche sostanziali, questo mi viene da dire di no, perché, come diceva il consigliere Angeli, la Commissione si è data questo modus operandi di evitare delle modifiche sostanziali che non attenessero ai tre punti che ho presentato all'inizio della trattazione dell'ordine del giorno. Quindi prego consigliere.
E la successiva proposta è, per esempio, inserire una parola nell'articolo 18 dove si parla di leggi e regolamenti, comma 1 dell'articolo 18, e sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le commissioni previste da leggi e regolamenti, introdurre la parola anche statuto, perché la commissione garanti dello statuto è citata nello statuto e è una commissione prevista appunto dallo statuto ma non dal regolamento.
Quindi lei dice previste da leggi, virgola, regolamenti e statuti.
Esatto, statuto. O dallo statuto del comune.
Ah, ok, da leggi, statuto e regolamenti. Ci sono osservazioni in merito? No, può proseguire?
E l'ultimo, magari ne avevamo anche parlato in commissione, ma se lo abbiamo fatto mi sono dimenticato. Articolo 52, comma 2, dove si parla di vigilanza urbana, e quando, non so se sia, non lo so, tipo polizia, polizia locale, municipale, o forse avevamo scelto vigilanza urbana perché raccoglieva tutto. Nel rileggerlo mi ha, insomma, me lo sono segnato come, come punto dubbio.
Allora, personalmente lascerai così, proprio per non dare adito a interpretazioni differenti che possano aprire a dibattiti più ampi che la Commissione, ribadisco, si è impegnata a trattare in un successivo momento. Cioè, ripeto, siccome la Commissione si è impegnata a riprendere in mano il regolamento su aspetti più sostanziali che non attenessero ai tre punti citati all'inizio, questo può essere, secondo me, anche riportato in sede di Commissione e trattato in quel momento lì. Però questa è la mia posizione, sentiamo se c'è qualcun altro. Consigliere Angeli Egon?
Sì, scusate, anche la mia è un'osservazione molto puntuale e forse anche autocorreggente, nel senso che magari è corretta la formulazione, ma non sono sicuro, quindi chiedo una verifica. All'articolo 36, quando si parla di astensione obbligatoria, la frase dice le consiglieri e consigliere obbligati ad astenersi e ad astenersi ai sensi dell'articolo 65. Mi chiedevo se questa doppia precisazione è effettivamente necessaria o se è un refuso o se appunto richiama a due passaggi diversi. Quindi per sicurezza volevo chiedere. Grazie.
Segretario, prego.
Sì, consigliere, quello che prevede l'articolo 65 adesso del codice degli enti locali, se lo trovo velocemente glielo leggo. Allora, l'articolo 65 del codice degli enti locali, abbiamo un attimo di pazienza, ce l'ho qua. Allora, i componenti degli organi collegiali, recita così, i componenti degli organi collegiali del comune devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società, imprese, con le quali abbiano un rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ad attuale proprio del coniuge o della persona unita civilmente o dal convivente di fatto, che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui l'articolo, e cita l'articolo, il divieto, e qui abbiamo detto di astenersi. Invece in questa parte finale del comma 1 si dice il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari. Quindi la duplice formulazione che c'è nell'articolo 36, i consiglieri obbligati ad astenersi ed assentarsi, riporta esattamente i due obblighi che ci ricorda l'articolo 65 del codice degli enti locali.
Grazie mille.
Grazie, ci sono altre? Consigliera Gaifas, prego.
Dunque, volevo sapere, all'articolo 65, il comma 7, scusate, non sono qui. Comunque dice una frasetta, si procede ai sensi del comma 9, però il comma 9 parla della cancellazione di cose dette senza volere, diciamo, ecco, non so se, scusate, no, lo cerco un attimo, eh. Che stavo ascoltando quello che stavate dicendo e no.
Allora, consigliere.
L'articolo 7, quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, si procede ai sensi del successivo comma 9. Poi al comma 9 c'è, qualora una consigliera chieda di espungere dal verbale audio una parte in cui ritenga vi siano elementi, cioè è voluta questa cosa o è un errore? Questa è la domanda.
Sì, consigliera. Dunque, è voluta perché abbiamo detto che l'attuale formulazione dell'articolo 65 ci porta verso un verbale equivalente alla registrazione completa, intera, di tutta la seduta. Ora, in questo caso, se si discute di problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, si procede ai sensi del successivo comma 9, ovvero non possiamo riportare nel verbale audio il resoconto preciso degli interventi in questa modalità.
Allora dovrebbe essere come una seduta segreta, perché comunque il pubblico ha ascoltato quello che è stato detto, perciò non capisco perché deve essere tolto dal verbale. Forse allora per le questioni patrimoniali bisognerebbe interrompere la registrazione, cioè interrompere anche lo streaming.
Sì, consigliere, esatto. Se c'è questa eventualità bisogna andare in modalità segreta. Tuttavia può capitare che degli interventi inavvertitamente in questa materia avvengano. Allora dobbiamo procedere come se ci fossero delle frasi sconvenienti piuttosto che delle frasi private che un consigliere non intende lasciare nell'audio. Cioè, se ci fossero questo tipo di interventi dobbiamo procedere in qualche maniera. Come li eliminiamo? Li eliminiamo ai sensi dell'articolo 9. L'ottimale è quello che proponeva lei, ovvero passiamo in modalità segreta e quindi non registriamo. Però se ciò non avviene e vi sono degli interventi di questo tipo, come ci comportiamo? Questo comma va a disciplinare quel caso.
Grazie segretario, ci sono altre domande, osservazioni? Ci risulta mani alzati del consigliere Galli e del consigliere Pozzer, ma non sappiamo se sono riferite agli interventi di prima.
Io non l'abbasso subito. Sono rimasto un attimo scollegato e ho perso qualche passaggio. Adesso siamo ancora sulla definizione tecnica del regolamento, poi si entrerà nel merito della discussione, giusto?
Certo, assolutamente sì.
Ecco, va bene. Però nel merito tecnico rispetto ai punti poi che riguardano la modalità di voto, io volevo intendere dal segretario quali siano poi i motivi per cui è necessario un voto segreto. A me risulta che i motivi per i quali è necessario un voto segreto siano o la tutela della privacy di persone, o la tutela dell'intendimento politico che il consigliere comunale intende mantenere segreto. Ci sono altri motivi per cui è necessaria una votazione segreta, perché nel caso siano solo questi due vorrei poi fare un intervento di conseguenza. Cioè, la votazione segreta si rende necessaria perché c'è un elenco di motivi?
Sì, dia un attimo al segretario che sta recuperando il materiale.
Allora, consigliere, la materia è disciplinata dall'articolo 70 dell'attuale regolamento. E tuttavia la norma ci ricorda che vi sono in linea di principio queste due modalità. Allora la modalità di votazione segreta può essere chiesta o anche proposta dal Presidente nel corso della seduta, ma potrebbe essere chiesta da un consigliere in senso lato. Poi quando si fanno delle nomine con il sistema del voto limitato, Ebbene, queste vanno effettuate con modalità segreta, se lo ricorda la normativa. Quindi anche nelle nomine dove c'è un rappresentante o più rappresentanti anche delle minoranze, si procede con il sistema di voto limitato e si procede con il voto segreto. E comunque è disciplinata la materia del nostro articolo 70.
Grazie segretario. Non mi sembra ci siano altre domande, quindi bene, io passo alla discussione. C'è qualche consigliere che vuole intervenire? Segretario? Allora, non risultano...
Sì, io vorrei, Presidente...
Prego, consigliere Pozza.
Magari tengo spenta la camera, ma per semplici motivi di migliore collegamento. Le sta bene?
Sì, volevo suggerirglielo, perché effettivamente con la camera ogni tanto perdiamo la connessione. Prego.
Ho dovuto cambiare computer, non riesco a capire perché. Vabbè, no, è sempre un intervento nel merito di questa appendice, e in particolare appunto dell'articolo 4 che riguarda queste votazioni in forma segreta. Ma io ribadisco la difficoltà ad accettare una modalità che imponga la presenza in aula per ogni votazione segreta. Appena ricordato poc'anzi che una delle modalità per cui viene richiesta la modalità di voto segreta è anche la richiesta di un gruppo, non so se sia di una maggioranza qualificata o maggioranza semplice, di consiglieri. Pertanto i casi potrebbero anche ampliarsi nel tempo e non riguardare solamente l'inizio consiliatura quando ci sono le votazioni dei vari organi, diciamo, ecco. Oppure quando riguardino la dignità di qualche persona, potrebbero anche ampliarsi. Pertanto io ribadisco che la mia posizione, che ho già più volte sottolineato, che l'attuale stesura 4, votazione in forma segreta, no, dell'articolo 4 dell'appendice, l'abbiamo chiamata appendice mi pare, ecco, siano le migliori e quelle più semplici, più razionali, perché io da parte mia, se da una parte stimolo il ragionamento sul chiedere che le modalità di assemblea a distanza, per i motivi di maggiore efficienza e di rispetto ambientale, siano mantenute anche al di fuori dell'emergenza, dall'altra parte devo anche giustamente considerare che è necessario un adattamento delle regole e dei motivi per i quali le regole sono fatte. Perciò alcune considerazioni. L'istituto del voto segreto è necessario soprattutto quando serve per votazioni o giudizi riguardanti le persone, no? E sappiamo come la privacy sia una necessità, un'assoluta necessità per tutelare le persone, a volte esagerata peraltro, a mio modo di vedere, a volte invece manca. Ecco, credo che nel caso in questione la modalità prevista così come scritta attualmente nell'articolo 4 sia la più logica e razionale. Io mi permetto di chiamarla modalità Pozzer, dal cognome dell'inventore della stessa, ma credo che sia certamente una modalità di, per quanto mi riguarda, di totale certezza, di una trasparenza, limpidezza anche della segretezza, perché il segretario comunale nella sua veste di notaio dell'amministrazione, nel suo ruolo, avrebbe comunque accesso a una enormità di dati sensibili, ma ai quali è tenuto per segretezza, come lo è in questo caso. Dunque anche nel caso di votazioni riguardanti persone non farebbe altro che garantire nel suo ruolo l'anonimato delle valutazioni espresse dai consiglieri comunali verso persone, no? E poi l'altro ruolo del voto segreto è quello della riservatezza dell'espressione del consigliere comunale in merito a idee che propone nelle votazioni, ma questa è anche come dire, politica. Io ho sempre creduto nel principio del male non fare e paura non avere. E sicuramente conosco e ho conosciuto molti politici negli anni che invece hanno fatto dell'ipocrisia una fonte di un proprio successo, anche se magari triste, no? Ecco, io non condivido la protezione di questa insincerità. Se hai un parere devi poterlo esprimere, anche un consigliere nelle sue funzioni deve poterlo esprimere senza troppa segretezza, o quantomeno, ecco, assicurandosi la segretezza che il segretario comunale può portare, credo che sia più che sufficiente. Anche in questo caso la figura del segretario come garante, no, del ruolo delle sue funzioni è assolutamente soddisfacente a mio modo di vedere. Ecco, io credo che siamo amministratori pubblici e credo che dobbiamo anche metterci la faccia senza la paura che le idee che esprimiamo, come dire, possano avere una pur lontanissima possibilità che vengano palesate. Ecco perché anche a fronte della facilità operativa di questo metodo non posso fortemente che ribadire come sia il metodo più adatto a noi, ma anche il meno costoso, il più semplice, perché pensare di installare una app sul telefonino, cioè diventa veramente un percorso complicato. Questo è molto semplice, ci dà una totale garanzia. Chi non crede, chi non ha sufficiente fiducia nel segretario comunale, magari una parziale garanzia, però ecco, credo che dobbiamo accontentarci nel nostro ruolo di questa modalità. Ribadisco che cambiare questo articolo 4, emendandolo con quanto ho proposto prima, si porrebbe la possibilità di un ricorso, perché non è possibile da una parte affermare la possibilità di sedute a distanza e dopo privare le stesse della possibilità del voto segreto. Credo che sia veramente, non è un mio punto di vista, vorrei un'espressione anche tecnica in questo senso. Non possiamo dire sì, è permessa la modalità a distanza e poi però no, non ti faccio venire in presenza a votare. È un controsenso per il quale vorrei anche un parere di tipo tecnico. Grazie.
Grazie. Consigliere, ho fatto 6 minuti del suo tempo. Ci sono altri interventi? Risulta mano alzata della consigliera Gaifas.
Sì, grazie Presidente. Prego. Io in questi mesi in cui sono stata consigliera comunale ho potuto vedere e vivere alcune contraddizioni contenute nel poca chiarezza contenuta nel regolamento. E quando le ho fatte notare, via via mi era stato detto, stiamo mettendo mano al regolamento e ne teniamo nota. Questa sera invece scopro che ci si deve limitare alle desinenze, alle riunioni a distanza e alla segretezza di queste riunioni a distanza. Non sono molto d'accordo con questa maniera di procedere, perché credo che visto che si mette mano a una cosa si può anche fare in una maniera un po' più compiuta. Comunque, visto che io comunque posso parlare, dico quello che volevo dire indipendentemente dal fatto che queste cose sono limitate solo a questi 3 argomenti. Parto da quello che ha detto il consigliere Pozzer. Anch'io sono assolutamente del parere che deve essere garantita la votazione segreta a distanza. È una contraddizione dire c'è l'emergenza, cioè c'è successo fino adesso. Se noi avessimo con questo nuovo proposta di regolamento dovuto votare quelle volte che abbiamo votato in forma segreta, come avremmo fatto? Non avremmo potuto votare, perché dovevamo recarci sul posto
non era possibile per via del lockdown o di queste cose. Quindi è una contraddizione in termini, bisogna trovare un sistema per votare a distanza. Io ripeto, pur ringraziando il segretario della sua disponibilità e della sua integrità, non credo sia opportuno che sia quella la modalità di affidare l'SMS al segretario. Non credo che sia giusto dover essere in presenza. Non penso che vada bene l'opzione 4, che è quella del segretario vagante. Credo che l'unica a disposizione ad oggi sia quella attuata anche dal Comune di Trento, che è quella offerta dal Consorzio dei Comuni, cioè una app. Siamo spaventati dall'applicazione sui nostri telefonini di una app? Io credo che tutti voi, probabilmente tranne me, avete Facebook. Non avete nessuna difficoltà a scaricare una app tipo Facebook. Non vedo perché si deve avere difficoltà a scaricare una app apposita per fare il proprio lavoro di consigliere comunale. E questa è la mia opinione sulla questione delle votazioni segrete. E mi viene da aggiungere, visto che si parla di segretezza, che una cosa che ho visto quando abbiamo affrontato la scorsa estate 2, 3, 4 opposizioni, e io ho potuto vedere come non è tenuto il verbale della seduta segreta, e anche in questa riproposizione del regolamento si ripropone di non tenere un verbale. A mio parere il verbale della seduta segreta dovrebbe essere steso in modo da conservare, seppur in maniera concisa, menzione di quanto viene discusso. È possibile non renderlo pubblico, ma secondo me dovrebbe contenere le motivazioni per cui poi si è arrivati al dispositivo che diventa pubblico. Perché va bene la segretezza, ma fino a un certo punto, perché se la segretezza diventa, scusatemi, quasi omertà, questa a me, ad esempio, non piace. Quindi io, se avessimo potuto ragionare su questo, avrei proposto di cambiare la modalità di tenere i verbali della seduta segreta. Dopodiché, proprio perché io sono incappata subito dalla mia prima apparizione in questo consiglio, in questa consigliatura, voi sapete che io ho preferito non registrarmi col gruppo col quale io avevo candidato come indipendente. E mi si è appena fatta questa comunicazione, alcuni si sono premurati di dirmi: ma tu conosci tutte le cose a cui andrai incontro? E io ho detto sì. E invece adesso un po' mi ricredo, perché sapevo di non poter far parte delle commissioni, ma non avrei mai pensato di non poter fare le dichiarazioni di voto. Perché secondo me le dichiarazioni di voto sono uno strumento che il consigliere ha, un diritto che il consigliere ha, perché nel corso della discussione può fare un intervento, dire le sue motivazioni circa un argomento, ma può anche cambiare idea se, ad esempio, gli altri consiglieri portano delle argomentazioni interessanti a cui un consigliere non aveva pensato, per cui può cambiare la sua dichiarazione che nel fare l'intervento aveva palesato. La dichiarazione di voto quindi diventa un momento in cui il consigliere dà la motivazione del suo voto. E quindi questo non è legato all'appartenenza a un gruppo, ma deve essere legato all'essere il consigliere. Per quanto riguarda invece l'appartenenza ai gruppi, io ho guardato lo statuto. Allora, credevo che questa sera sarebbero stati presenti i garanti dello statuto, ai quali io avrei fatto questa domanda. L'articolo 19 dello statuto prevede che i consiglieri comunali, allora lo statuto è una regolamentazione che è superiore a quella del regolamento comunale, del consiglio comunale. Dice, i consiglieri comunali comunicano per iscritto al presidente del consiglio il gruppo consigliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capogruppo. Io avrei chiesto ai garanti, ma allora questa frase significa che ognuno di noi deve appartenere a un gruppo, se deve dire a che gruppo appartiene? Qua non c'è specificato se tutti lo devono fare o se chi non vuole più appartenere a quel gruppo non ci vuole proprio andare dentro in quello e resta da solo, resta un residuo. E questo è una cosa che è incoerente col fatto che poi nel regolamento, all'articolo 9, si dica che il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consigliare. Ora, mi viene in mente un'altra cosa. Più di una volta io, facendo degli interventi, ho detto in questo regolamento mancano alcune definizioni. C'è la definizione per esteso di mozione, non c'è la specificazione di cos'è una delibera, di cos'è il bilancio, cosa che in altri regolamenti comunali c'è e facilita il nuovo consigliere a capire meglio il regolamento e che cosa può fare durante le sedute del regolamento, le sedute del consiglio. La definizione di prerogative spettanti ad un gruppo consigliare non c'è per esteso, si capisce tra le righe. Ritorno alla questione è far parte di commissioni? Dovrebbe essere scritto. È la dichiarazione di voto? Dovrebbe essere scritto. E a questo proposito dice che quando si fanno le dichiarazioni di voto, quando si fanno le dichiarazioni di voto può farla il capogruppo e tutti i consiglieri di quel gruppo che non sono d'accordo col capogruppo. Questo lo dice l'articolo, vediamo, di questo regolamento. L'articolo 58, ai commi 8, dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per gruppo e per la durata non superiore, va bene, il tempo. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti e va bene. Allora, in pura teoria, se un gruppo è composto da 10 persone, tutte 10 possono fare una dichiarazione di voto. L'unico che non può fare una dichiarazione di voto in questo consiglio comunale è l'unica persona che non appartiene a un gruppo. Ho già detto che secondo me è una prerogativa del consigliere e non del gruppo. Però qui io sollevo un problema. Io ho scritto al segretario comunale chiedendo a che gruppo appartiene il sindaco, perché nell'ultime dichiarazioni di voto di quando abbiamo votato il DUP, a me è stata negata la possibilità di fare una dichiarazione di voto in quanto non appartenente a un gruppo, e invece il sindaco l'ha fatta. Allora, o il sindaco aveva intenzione di dire qualcosa, lui era il proponente del DUP, quindi non aveva, secondo me, nessun motivo di fare una dichiarazione di voto, perché si pensa che, visto che lui fosse proponente, avrebbe votato positivamente. Ma anche lui, io chiedo a voi e chiedo al segretario in questo momento, chiedo ai garanti che non ci sono, a che gruppo appartiene il sindaco? Il sindaco, mi risulta, do io una risposta così, al momento non appartiene a nessun gruppo. Quindi in teoria anche lui non potrebbe fare dichiarazione di voto. Ora, qui c'è qualcosa che non va. La dichiarazione di voto invece, se appartiene solo al consigliere, come è stato fatto per il sindaco, che ha fatto una dichiarazione come consigliere, avrebbe permesso che io, che ho fatto una dichiarazione contro il DUP, nel mio intervento, ascoltando gli altri consiglieri, ascoltando le argomentazioni dei vari assessori, avrei potuto cambiare idea. E così l'avrebbe potuto fare anche il sindaco. Potrebbe, su una cosa che ha detto lui, addirittura cambiare idea, ascoltando tutti gli altri. Ora, io chiedo espressamente che, se non in questa votazione, la commissione del regolamento si prenda carico di questa cosa, perché io eccepisco assolutamente che un consigliere non possa far parte di un gruppo misto, anche se è da solo, non possa partecipare alle commissioni e, cosa per me più importante, non possa addirittura fare dichiarazione di voto. Ripeto, trovo un'ingiustizia che sia stata data la possibilità di fare dichiarazione di voto al sindaco, che non appartiene a nessun gruppo, per cui in tutto il regolamento non c'è un punto che preveda che lui possa fare la dichiarazione. Tutti quelli dissenzienti col loro gruppo possono fare dichiarazione di voto, resto fuori solo io. E non è una questione personale per me, io penso che non farò il consigliere comunale tutta la vita, ma lo penso per tutti quelli che possono essere nella mia situazione, adesso e in futuro. Quindi chiedo veramente che ci si prenda carico di questa cosa. Poi, scusate, ho qui un'altra cosa, le definizioni. Ecco, penso di avere finito il mio intervento. Grazie.
Grazie consigliera. C'è la consigliera Luzzi. Ha usato 15 minuti del suo tempo. Prego consigliera Luzzi.
Volevo rispondere alla consigliera Gaifas semplicemente dicendo che sarà ovviamente lavoro successivo della commissione esaminare tutto quanto lei anche quest'oggi ha di fatto riferito. Vi era la necessità di apportare delle semplici modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, l'abbiamo ripetuto svariate volte questa sera, che poi sarà cura ovviamente in sessioni poi separate, provvedere ad esaminare ogni singolo articolo nel contenuto e nella sostanza. Abbiamo apportato solo delle modifiche, diciamo, più formali, per cui effettuerà poi delle magari anche osservazioni che perverranno alla Commissione, verranno esaminati poi nel dettaglio i vari articoli. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi? Segretario? Ok, allora dichiaro chiusa la... Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, prima di passare alle dichiarazioni di voto, perché penso che era quello il passaggio successivo. Volevo chiedere se era possibile, nel momento che andremo ad approvare questo regolamento, di averne una copia per tutti i consiglieri come che avevamo avuto all'inizio della consigliatura. Grazie.
Certo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Allora, prima di andare in replica, siccome ci sono state delle richieste di emendamento, io vi chiedo, e dovevo farlo, se l'Aula, io ho fatto una proposta, la proposta è che le proposte di emendamento varie che ci siamo notati io e il segretario diventano automaticamente il testo di regolamento che andiamo a votare e quindi io passo in replica, oppure se questa mia proposta viene bocciata dall'Aula si va a discutere delle proposte di emendamento. Quindi io faccio la proposta è se l'Aula è d'accordo a passare direttamente alla votazione del testo emendato senza discutere i singoli emendamenti proposti. Come? Sì, se volete vi ricordo quali sono queste proposte. Di emendamento, allora l'articolo 18
statuto proposto da Gagli.
Sì, articolo 18, ok, fate state disposizioni le commissioni previste da leggi, statuto e regolamenti. Andiamo in appendice, giusto segretario, all'articolo 1,2, sul suggerimento del consigliere Poster, si conclude quindi la sostituzione della Presidente del Consiglio, che chiede che sia il Vicepresidente, virgola, o in mancanza di quest'ultimo il consigliere più anziano, virgola, a presiedere la seduta in presenza, quindi si aggiunge o in mancanza di quest'ultimo al consigliere più anziano. Poi, su suggerimento del consigliere Angeli, sempre siamo in appendice, articolo 3, il comma 1 si semplifica nella forma, nelle votazioni in forma palese le consiglieri, consigliere votano per appello nominale, il comma 2 viene tolto. Nell'articolo 4, il comma 1 diventa la votazione a scrutinio segreto, si svolge sempre secondo le modalità previste dall'articolo 70 del presente regolamento. I successivi commi vengono tolti. Quindi metto in... se non ci sono contrari, io proseguo, quindi chiudo definitivamente la discussione, vado in replica. Ok, andiamo in replica e in realtà la replica aspetta me, io non faccio altro che ringraziare la commissione per il lavoro svolto e mi premeva chiaramente riportare anche, come ha ricordato la consigliera Gaifas, l'assenza dei garanti dello statuto che avrebbero voluto presenziare, però erano di fatto impossibilitati a farlo e quindi purtroppo non hanno potuto contribuire, eventualmente anche rispondendo a delle legittime domande come quella della consigliera. Mi viene da dire che non era vietato oggi fare emendamenti al regolamento in senso generale, nel senso che chiaramente quando si porta una delibera i consiglieri tutti hanno piena facoltà di emendare e fare proposte, quindi non è che, rispondo quindi alla consigliera Gaifas, non è che era negata la possibilità di trattare emendamenti su altri punti del regolamento, semplicemente come capigruppo prima ma successivamente come commissari della commissione si è convenuto che ampliare troppo l'ambito di discussione e di modifica del regolamento avrebbe comportato un allungamento dei tempi, quindi ci si è accordati, quindi un accordo verbale non scritto, come si dice di solito un accordo tra gentiluomini, quello di arrivare in aula e trattare solo degli modifiche di regolamento che attengono a quei tre punti che ho citato in fase di presentazione. Evidentemente, una volta che però il provvedimento arriva in aula, nessuno può vietare a nessuno di proporre modifiche altre. E detto questo, riguardo al tema della votazione segreta, io ribadisco il concetto che l'appendice ha una, diciamo così, forma di transitorietà, cioè si sta andando verso la direzione di fare tutti i consigli comunali in presenza, quindi non dovrebbe praticamente più verificarsi proprio la possibilità di una votazione segreta. E per quanto riguarda il tema della dichiarazione di voto, rimando, visto che giustamente c'è stata una, come dire, una accalorata presentazione di questo tema da parte del consigliere Gaifas, e anche comprensibile, mi viene da dire che appunto c'è questo regolamento, ad oggi è così, come tanti altri punti del regolamento stesso si dovranno riprendere in mano. Abbiamo sentito la Presidente Luzzi che appunto si è resa disponibile, come tra l'altro è nel suo mandato, di riprendere in mano gli altri come si era d'accordo. Questo è quanto, e passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto, quindi non ho nominato gli scrutatori, quindi passo a nominare gli scrutatori. Chiedo al consigliere Corradini e al consigliere Angeli. E passiamo alla votazione per appello nominale. Angeli Egon.
Presidente, favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini Cristina.
Favorevole.
Bertolini Giuseppe.
Favorevole.
Pettinazzi Nicola. Bortot Mario.
Favorevole.
Cazzanelli Paolo.
Favorevole.
Chemozzi Roberto, favorevole. Chiesa Ivo.
Favorevole.
Corradini Fabrizio.
Favorevole.
Cossani Nicole.
Favorevole.
Divan Leonardo.
Favorevole, Presidente.
Fait Carlo.
Favorevole.
Filippi Davide.
Favorevole.
Francesconi Miriam.
Favorevole.
Gaifas Bianca.
Astenuta.
Galli Gabriele.
Astenuto.
Furici Omar.
Favorevole.
Luzzi Cristina.
Favorevole.
Mignucchi Andrea.
Favorevole.
Mirandi Arianna.
Favorevole.
Mullici Fation. Favorevole. Cloteger Carlo.
Favorevole.
Pomarolli Riccardo.
Favorevole.
Pozza Ruggero.
Non partecipo.
Previ Di Mauro.
Favorevole, Presidente.
Robol Giulia.
Favorevole.
Valduca Francesco.
Favorevole.
Veronesi Roberto. Assente. Zambelli Andrea.
Favorevole.
Zucchelli Renato.
Favorevole.
Allora, 3, 12, 15, 18, 22, 24, 27 favorevoli, 2 astenuti, 1 non partecipa al voto. Io chiedo di votare anche per immediata esecutività, visto che abbiamo già necessità di applicare questo regolamento, quindi Angeli Egon.
Presidente, favorevole.
Angeli William. Azzolini Cristina.
Favorevole.
Bertolini Giuseppe.
Favorevole.
Bettinazzi Nicola. Non si è sentito, consigliere?
Favorevole.
Bortot Mario.
Favorevole.
Cazzanelli Paolo.
Favorevole.
Chemozzi Roberto, favorevole. Chiesa Ivo. Corradini Fabrizio.
Favorevole.
Cossali Micol.
Favorevole.
Divan Leonardo.
Favorevole Presidente.
Faiz Carlo.
Favorevole.
Filippi Davide.
Favorevole Presidente.
Francesconi Miriam.
Favorevole.
Gai Fasbianca. Consigliera Gaifas, non la sentiamo?
Scusi, ho invertito. Astenuta.
Galli Gabriele.
Astenuto.
Curici Omar.
Favorevole.
Luzzi Cristina.
Favorevole.
Mignucchi Andrea. Mirandi Arianna.
Favorevole.
Mullici Fazio.
Favorevole.
Ploteger Carlo.
Favorevole.
Pomarolli Riccardo.
Favorevole.
Pozzer Ruggero.
Non partecipo.
Previ Di Mauro.
Favorevole Presidente.
Robol Giulia.
Favorevole.
Valduga Francesco.
Favorevole.
Zambelli Andrea.
Favorevole.
Ducelli Renato.
Favorevole Presidente.
Quindi abbiamo 27 favorevoli, 2 astenuti, 1 non partecipa al voto. Chiudo la seduta, devo però chiedere per cortesia se 5 minuti i capigruppo possono fermarsi perché dobbiamo in maniera urgente decidere i lavori dell'aula per la settimana prossima. È una cosa di 5 minuti, credo non ci sia il tempo tecnico per mandare la convocazione se lo facciamo domani. Perché se noi decidiamo domani sera, ora che la preparano parte giovedì e quindi siamo segretario, giusto? I capigruppo che sono a casa cerco di contattarli telefonicamente. Altrimenti restiamo in collegamento, la seduta l'ho dichiarata.